Sabato 30 aprile 1988, presso casa di preghiera.
Versetto 9. E per essi che io prego, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché ti appartengono. Nino?
E lui prega per noi, lui ci mantiene in collegamento col Padre, mantiene il rapporto, anzi lo ravviva questo rapporto col Padre. Questo è il modo di pregare per noi. Perché se la preghiera è essere in rapporto di pensiero con Dio, lui per noi cerca di unire il nostro pensiero.
Certo, certo, certo. Lui parla la potenza d'unione, con lei. Cioè, mi riporta sempre nel principio, e lì la grandezza di Cristo, che noi vivendo perdiamo il principio. Lui mi riporta sempre, mi collega tutte le cose col principio.
Perdiamo il principio e sbagliamo.
E certo, perché perdendo il principio, tu capisci poi, oltretutto, noi perdendo il principio, siccome nel principio c'è la luce, no? Io perdendo il contatto col principio, capisci, non capisco più le cose mi arrivano, come non so, io perdessi il contatto con la sorgente di un fiume, vedo un'acqua ma non so mica da dove vengo, quindi non ho la ragione, capisci? La ragione è sempre nel principio delle cose, allora mi collega tutte le cose col principio, nel principio della luce, l'ho detto la vita, ecco mi collega con la vita. Domenica? Niente?
Sì, Cristo unisce ciò che di noi appartiene a Dio. Insomma.
Infatti lui dice, io sono venuto per raccogliere. Quindi il figlio raccoglie tutto il Padre, riceve tutto dal Padre e raccoglie tutto. E dice però, chi con me non raccoglie, disperde. Chi con me non raccoglie, disperde. Disperdendo resta disperso, la dispersione è morte, eccetera, eccetera. Capito? Invece la vita è raccoglimento. Ma però per raccogliere devo essere con lui, perché lui che raccoglie, non sono io che raccolgo. Con lui raccolgo, perché lui mi riporta da Padre, per cui se io resto le sue parole mi raccolgo, quindi fanno funzione, mi raccolgo nel Padre. E se io non resto con lui, mi disperdo. Tutte le cose, anche tutta la creazione di Dio mi disperde, che si ne trae a sé, eccetera, mi disperde, e mi fa sperimentare la morte. Confusione.
Superficialmente sembra che sia lui che fa una distinzione tra ciò che è mondo e ciò che non... ciò che invece è di Dio, certo. Invece questa distinzione, cioè invece lui unisce tutto ciò che è
tutto,
di Dio,
tutto, si capisce tutto, cioè il mondo deve, perché tutto è di Dio, quindi anche il mondo è di Dio,
sì.
La separazione viene dentro di noi, è dentro di me che io mi separo l'opera dall'operatore, la creazione dal creatore, è dentro di me che viene, mica fuori, le cose fuori non sono io che le faccio. Mi spiego, quindi le cose fuori sono sempre unite al creatore, mi arrivano sempre unite al creatore, è un altro che le fa, non sono io. Mi spiego, è dentro di me che io non tengo conto del creatore, quindi separo, per cui guardo un albero, ma non tengo più dentro di me, non lo penso più con Dio. Capito? E allora separo l'albero dal creatore. Ecco, qui diventa il mondo per me diventa un motivo di morte, dentro di me, d'accordo? Giovanni?
In me è il mondo, però dal momento che lo offro a Dio, non...
No, se lo offro a Dio lo raccolgo in Dio, capisci? Perché l'offerta vuol dire raccogliere, offro a Dio, lo raccolgo, allora questo raccoglimento avviene attraverso i pensieri di Dio, quindi avviene con Lui, e allora questo è il tuo motivo di vita. Il mondo è fatto bene. Il mondo non è peccato. Ritorniamo sempre lì, è tutto quello che dice Gesù, capisci? Tutto quello che viene a voi, mi spiego, non vi fa male. Il mondo è quello che viene a noi, quindi il mondo non ti fa male. Non posso considerare niente del mondo che faccia male. Il male parte dalla mia malizia, parte dai miei interessi sbagliati, parte dal mio cuore, è quello che parte dentro di te, cioè dal pensiero tuo io. Quello che macchia tutto. Quindi non attribuire, non dire questo è male, eccetera. Stai attento dentro di te, per come tu colleghi le cose. Capito? Perché tutto quello che arriva a te senza di te, è tutto appartiene all'opera di Dio, creatrice.
Allora niente intende come mondo, se no lo lascio entrare.
Ma il mondo è una cosa buona, non dire il mondo è una cosa buona.
Sì, ma il mondo
Gesù, vedendo, cioè Dio, creatore, vedendo il mondo, riconobbe che tutto era fatto molto bene. Ecco, quindi il mondo di per sé come concepiamo, noi quando parliamo di mondo cosa dici? È tutto quello che vedo attorno, tutti i fatti che accadono, tutto questo, che mondo. Cioè. Gesù disse, Dio disse, creatore disse, va bene? Tutto è fatto molto bene. Ma quello che dice è quello che dice. Lui non è mica nel tempo. Quindi quello che dice nel principio è quello che dice ancora adesso. Tutto è fatto molto bene. Noi, quando se giungeremo, mi piego, alla contemplazione di tutte le cose in Dio e da Dio, diremo: Signore, hai fatto tutte le cose bene. Perché tutto quel che dicevo male era un bene per me. Quel che dicevo disgrazia mi ha aiutato molto con la certezza. Signore, ti ringrazio per tutto. Perché si entra in Dio quando uno ringrazia per tutto. Quando dice tutto è adorabile, tutto è grazia. Perché tutto mi ha aiutato. A un certo punto San Paolo che rende grazie per gli amici e per i nemici, perché anche quelli, anche i nemici, hanno contribuito a far di me quello che... Tutto contribuisce. Allora, tutto è bene. Allora, dove sta, mi spiego, questo mondo che noi diamo? È dentro. È dentro di me, quando io separo. Mi spiego? Quindi, quando io proietto, ecco, un'intenzione diversa, non resto nel principio, non resto nel pensiero di Dio, ma quando proietto il mio interesse, quando io guardo il mondo, mi spiego, con la mia angolatura, l'angolatura del mio io, allora incomincio a distinguere il bene dal male, questo mi conviene, questo no, quell'altro invece non mi conviene. Ecco, ma questo allora è tutto in funzione del mio io. Ora, Gesù non prega per il mondo, mi spiego, ecco, per coloro che hanno altri amori. Lui prega per coloro che hanno l'amore. A tutta la creazione è fatta in questo amore, perché è fatta nel pensiero di Dio, è fatta nello Spirito Santo. Quindi tutta la creazione è fatta in un unico amore. Mi spiego? E quando io ho degli altri amori, mi spiego, allora Gesù non prega per questi altri amori, capito? Perché Gesù è venuto a raccogliere coloro che sono attratti dal Padre.
Sì, sì, così si capisce bene, perché lui non prega per quella parte di me che non
conosce. E no, lui aspetta che tu batta delle nasate e dico così, sì, io sono stato proprio stupido, perché dico, ecco. E quando finalmente hai capito l'unica cosa necessaria, allora lui prega. Prima no, prima aspetta che capisci che Dio ti faccia battere bene le nasate per convincerti, perché anche se pregassi dico, ma no, io ho questo amore da seguire, se non posso seguire altro.
Se io non glielo offro, lui non può portarlo, non può consacrarlo.
No, capisci? No, è logico. Vabbè.
È strano che Gesù, cioè, per questo sta a significare che è Gesù che prega, non noi.
No, è logico. No, Gesù dice, chi con me non raccoglie disperde, quindi chi raccoglie lui. Infatti io, cioè noi, senza di lui non possiamo fare niente. Cioè facciamo niente, e niente è tutto dispersione. Niente di dispersione, quindi noi senza pensiero di Dio, quindi è il pensiero di Dio, e poi come dico quando noi preghiamo, non siamo noi che preghiamo, ma è il pensiero di Dio in noi che prega il Padre. E quindi l'opera è sempre, hai capito? L'opera è sempre di Dio, non è mai nostra. Noi possiamo unirci, ecco, il pensiero, noi abbiamo il pensiero, ho detto molte volte, questo pensiero qui che portiamo in noi, che cos'è? La possibilità di uscire dal nostro mondo, uscire dal luogo in cui ci troviamo. Uscire da questo nostro io e pensare ad altro, noi possiamo trasferirci, è una possibilità di traslocare. Non è col pensiero, se no, qui è col pensiero, posso traslocarmi in un'altra città, in un altro luogo, hai capito? Posso traslocarmi in Dio. E col pensiero questa possibilità qui è una cosa bellissima ed è un rischio gravissimo. Il pensiero, capito? Perché tutti i guasti vengono dal pensiero, capito? Però è una cosa bellissima perché possiamo trasferirci in Dio. Se trasferiamo Dio, capisci il nostro pensiero, viene fatto partecipe di quello che Dio è. E noi partecipiamo di ciò cui dedichiamo il pensiero, capisci?
Questo nostro tentativo di trasferirci è un tentativo di preghiera, che però va rapporto per
conto. Sì, ma tu non puoi trasferirti in Dio se non pensando a Dio, ma pensando a Dio, quindi tu puoi unire al pensiero di Dio. Quindi è sempre il pensiero di Dio, capisci, che ti riporta a Dio. Tu puoi solo trascurare il pensiero di Dio. Se lo trascuri ti disperdi, fai niente. Se non trascuri, resti unito e partecipi quindi a quello che fa il figlio di Dio, il figlio di Dio che raccoglie tutto e riporta il tuo padre. Capito? Quindi col pensiero hai la possibilità di trasferirti, cioè di unirti a...
Certo.
Sì, qui Gesù dice, per essi io prego, non per il mondo, ma per quelli che sono aiutati, perché ti appartengono.
Certo.
Noi siamo...
Infatti lui raccoglie solo quel che viene dal padre. Lo vede, ecco. Che il padre... No? Aspetta che il padre lo faccia maturare.
Sì. Queste parole mi hanno fatto pensare, mi hanno richiamato un'altra parola di Gesù che dice sono venuto per fare a compimento l'opera del padre.
E certo. Lui dice, prego, il padre inizia l'opera, Ma lui deve vedere che il padre inizia. Se non vede, dove, se non vede che il padre inizia, lui non si muove. No, perché il figlio non fa niente se non lo vede fatto il padre.
E noi, questo di appartenere al padre è la parte del criterio di appartenenza, questo è per cui noi, e se noi viviamo abbiamo questo interesse di conoscere il padre, e no, allora noi siamo, il figlio porta a compimento in noi questo.
Quindi io mi disisolo di quello di appartenenza al padre, ma che criterio di appartenenza?
Io pensavo a quello del salto. Il salto si fa dal finito all'infinito, quindi bisogna fare un salto. Certo. Poi quando, per grazia di Dio, l'abbiamo fatto, allora dopo non si salta più, ma... Lasciatemi parlare come mi spiego. No, dopo, e dopo quello che hai detto a Pinuccia, che si fa per gradi, che si...
Ma sì, dall'infinito al finito si va per gradi.
Si va per gradi.
Dal finito all'infinito, necessariamente, tu capisci, è un salto di qualità, è logico, non puoi.
E questo che qualcuno mi dice, buttati.
Perché se ti butti, capisci, nella piscina non c'è l'acqua.
Ma sì, se uno si butta, se è solo Dio che fa fare il salto. Sì.
Solo Dio, sì, ma tu devi essere attento che ci sia l'acqua nella piscina.
No, e lui ce lo fa fare dove c'è l'acqua, non ce lo fa fare fuori dall'acqua.
Sei lui, ma che tu ti puoi buttare senza di lui.
No, non ci buttiamo.
E non ce l'ha,
no,
vabbè, caffè.
Sì, che la funzione del figlio è comunque quella di accoglierci. Questo pregare quindi sarebbe questo raccogliere i nostri pensieri.
Sì, raccoglie tutto di noi, perché noi ci disperdiamo perché per paura, no? Per paura di perdere, ci disperdiamo. E lui mi assicura che non devo aver paura. Però se non ho paura, io non sono in difficoltà, capito? Hai perduto tutte le cose. D'accordo?
Gesù ci fa capire di cosa consiste la vera preghiera. Lui prega e ci raccoglie nel Padre.
Sì.
Ciò che è già nel Padre, che appartiene al Padre. Sì. Ciò che invece non appartiene al Padre.
Sì. Dove ti sei?
Abbiamo veramente interpretato in Cristo, ci tiene, ci collega con Padre, ci unisce.
E non perde nessuno.
E ci fa fare i salti.
E ci fa fare i salti. Più fuori di sale.
Sono un po' in generale pari da San Luca.
E tutto ci viene da Dio attraverso Cristo, tutto dobbiamo incontrare a Dio attraverso Cristo.
Ecco che non hai bisogno di niente. Vedete? Giovanni?
Gesù viene a raccogliersi dalle nostre dispersioni per incentrarci nell'unico amore.
E lì è la vita. La morte è proprio, capisci? Questa dispersione di tante cose. Noi crediamo di divertirci e invece abbracciamo la nostra morte, capisci? Noi che la vita sta nel convertirci, come andare sempre verso un unico punto.
Zina.
Hai di rimanere su D'Agostino che chiama Cristo l'avvocato.
Ah.
Vero?
Beh, non so.
Gesù però chiama lo Spirito Santo avvocato di Dio.
Vabbè, è quello che difende, sì, che difende le nostre cause. Per raccogliere.
Sì. Solo se il nostro vero interesse è conoscere Dio, possiamo incontrare Cristo. Siamo
sì. Solo che questo interesse è deformare in noi, si forma in noi per convinzione, perché gli interessi si formano per convinzione. Quando ti convinci, capisci che quello è veramente una cosa necessaria per te, allora scatta poi l'interesse. Non è che tu possa mettere, capisci, l'interesse così a capriccio. L'interesse si sostiene su delle ragioni. Ecco, e allora sei tu che ti devi convincere, capisci? Ecco, che quello è veramente il tuo bene. Allora, ecco per cui dico che Cristo lo incontriamo sempre molto tardi. Ecco, sono a costi di stessa, tardi ti ho scoperto, capisci? Sorgente di vita, tardi ti ho scoperto. La bellezza antica, sempre nuova.
Il figlio si caratterizza in quanto riceve tutto dal padre e tutto per
sì,
il padre.
Sì. E anche ecco, lo dice per noi, perché sappiamo riconoscere, sì, sappiamo riconoscere che si diventa figli solo anche quando si accetta tutto dal padre e si riporta, non basta accettare tutto, sì. Bisogna riportare anche tutto al padre. Allora sì. Lì c'è la carità del figlio, d'accordo? Cioè tutto pensiero del padre.
Solo seguendo il Cristo, seguendo le sue parole, così arriviamo a capire che tutto viene da Dio e tutto ritorna.
Tutto viene da Dio,
tutto.
Non senza di noi.
No. Arriviamo
perché il ritorno a Dio viene dentro di noi. Tutta la creazione arriva a noi fuori di noi, entra in noi, ma non ritorna a Dio senza di noi. fiducia.
In questi versetti si evidenzia molto chiaramente come Cristo sia il mediatore tra noi e il Padre. Si parla solo del Padre, dice che la sua parola viene dal Padre, e tutto di tutto il Padre. Se noi lo ascoltiamo ci trasforma in pensiero.
Arrivederci.
Sabato 7 maggio 1988, presso casa di preghiera. Sabato 3 ottobre 1992, presso casa di preghiera.
Grazie. Siamo nel versetto 9. È per essi che io prego. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché ti appartengono. Prima parte. È per essi che io prego.
Una. Può essere la preghiera di Cristo. Certamente non è la preghiera strumentalizzante che abbiamo noi. Io penso che il suo modo di pregare sia di contemplare il Padre e far vedere a noi come Lui lo contempla.
Quindi c'è per essi che io prego.
Quindi quello, Lui dimostra a loro il rapporto che passa tra, padre e, tra il Padre e Lui. Beh, non so se è corretto pensare così, perché non credo che dica Padre guarda un po' di aiutarli perché sono deboli, eccetera, eccetera. Il Padre non ha bisogno di quello.
Cioè. E fine?
Questa frase mi confusa un po', vorrei qualche poterla capire bene, perché pensando che la preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio,
sì.
Che contemplazione, che è un penetrare, che è un penetrare nello spirito di Dio. Ora dico sì, è vero che lo fa per noi, però non capisco il rapporto che possa esserci, diciamo, di una cosa totalmente uguale. Capisci?
Non capisco.
Due essere.
Non capisco.
Il rapporto.
E per, no, la frase è per essi che io prego.
Sì, allora, come d'accordo, dire? Si prega per noi. Però, dico, se questa preghiera è un'elevazione dell'anima e contemplazione, penetrare nello spirito, questo per noi, dal momento che il Padre gli ha dato la parola che lui ha portato a noi, no? E ancora questa preghiera, non riesco a concentrarmi in questo...
Preghiera di tua elevazione, giusto, elevazione della mente... Elevare
la conoscenza.
L'ascensore, capisce l'ascensore?
Sì.
L'ascensore, no?
Cioè,
ecco. Ecco. Lui pregando fa salire sull'ascensore e ci porta a quelli che sono con lui. Li porta a, li fa ascendere? Li fa ascendere. Dice: io vado a prepararvi un posto affinché dove io sono siete anche voi. Prima vedete dove io sono, voi non potete venire. Quindi lui pregando. Capisci, fa salire sull'ascensore se siamo con lui e ci porta dove lui è affinché possiamo vedere.
Quelle preghiere.
Quindi quelle preghiere, elevazione, elevare o deve portare.
Sì, cioè,
tu quando preghi cosa fai? Preghi in quanto Dio ti ha presentato qualche cosa, un avvenimento, un fatto, una persona, qualche cosa. Poi ti dice adesso portala a me. Dicendo ti portala a me, perché tu puoi anche tenerti la cosa, ma allora tu cerchi di possedere la cosa e fallisce tutto, e fallisce tutto. Se tu invece le cose che arrivano da Dio, tu le devi riportare a Dio. Dice portala a me cosa vuol dire? Ascensore. Mi capisci? Portale a me in modo da vederle da me. Cioè non vedere, è solo il figlio che vuole. Cioè non vedere le cose dai tuoi punti di vista, ma devi vedere la cosa dal punto di vista del Padre, e allora per... Tu le devi portare, preghiera, le devi portare a lui per vedere dal suo punto di vista, qui abbiamo la novità. Domenico.
Il pregare del figlio per noi, per quelli che non si...
No, per noi, un momento, per loro.
Per
non mettiti nel numero, per loro. Nessuno ti ha autorizzato a mettere nel numero. Vale per l'esercizione.
Un'esercizione.
Allora, lui prega per quelli che non hanno seguito fino a questo punto. Il pregare del figlio non è altro che parlare del figlio, che parlando del padre, del principio, lui dà a coloro che lo stanno seguendo la possibilità di pensare a ciò di cui lui parla.
A vedere le cose dal suo punto di vista. Vedere le cose dal suo punto di vista, il suo punto di vista è il padre.
Che siccome precedentemente avete detto le parole, infatti le parole che tu mi hai dato, io le ho date a loro, le sanno ricevute. ricevute, si è detto che sono già stati condotti dal figlio al principio, ha la possibilità di cominciare a guardare dal suo punto di vista.
No? Certo, certo.
Però una volta hai sempre detto che lui queste cose le dice per farci guardare a.
Certo.
Perché soltanto guardando a ha la possibilità di guardare da.
Capisci.
Però come si concilia il fatto che se lui già ci ha condotti a constatare il principio, dando noi la possibilità di guardare dal principio, questo guardare dal principio constatato, e quindi questo cominciare a dedurre dal principio, è ancora sempre un guardare a?
No, guardare perché il figlio guarda da.
Se lui guarda da.
Guarda da. Allora, parlando con noi, lui conduce noi a vedere le cose dal suo punto di vista, perché le parole che lui dice, le dice dal suo punto di vista. Fin tanto che noi non vediamo le cose dal suo punto di vista, non le intendiamo, le sue parole non le capiamo. Capire vuol dire guardare dal suo punto di vista, fin tanto che guardo dal mio punto di vista io non le capisco.
Guardo, ma siamo nella fede sempre, no?
Si capisce.
Ma allora se lui già prima ci ha condotti a constatare il principio da cui ci ha fatto dedurre le novità e queste cose qua, vuol dire che ci ha già condotti al principio guardare.
Ma lui parlando, ma già il tavolo ti conduce, perché sono squarci di luce, capisci? Lui qui sta affidando al padre coloro che sono con lui, capisci? Sta affidando, quindi sta stabilizzando, sta operando per stabilizzare. Quindi lui parla sempre dal padre, però una cosa è il suo parlare, le parole che arrivano a noi in modo parziale, una cosa è portare noi stessi a guardare le cose dal suo punto di vista.
Quindi la deduzione che a noi arriva dal padre, ma perché il figlio ci ha convocati al principio nella fede, è ancora un parziale, ancora sempre una. Queste deduzioni sono sempre parziali, è sempre un vedere.
È un vedere per quel che lui mi parla, per quel che lui mi dice, fino a quando porta me stesso a, capito, nella possibilità di guardare dal padre come lui
guarda,
cioè portare là dove io sono, dove lui riceve l'essere.
Quindi oltre la conoscenza, oltre la fede, perché lui non è nella fede, quindi se porta noi a ricevere quello che lui riceve, lui riceve l'essere.
Certo, certo.
Quindi noi l'essere lo riceviamo sì, solo attraverso la conoscenza vera, non attraverso
alla conoscenza dal padre. Qui sta, attraverso la preghiera, sta affidando, ha detto pregare vuol dire portare sull'ascensore, sta affidando coloro che sono con lui, li sta affidando al padre, affinché il padre li custodisca, prima li custodivo io, vedi, prima li custodivo. Guarda, lui quando custodisce, lui, e lui certamente guarda le cose dal padre, ti parla dal padre e ti custodisce, perché mentre lui parla, ognuno di noi scappa, mi capisci? E allora lui, ecco, che parlando al padre, mi riporta sempre all'unica cosa necessaria, essenziale, mi custodisce. Arriva un momento in cui lui se ne va, e allora affida coloro che l'hanno seguito, l'affida al padre, affinché sia il padre a custodirli. A questo punto qui, la creatura ha la possibilità di essere custodita dal padre, non più dal figlio, dal padre.
Ma questo essere custodito dal padre, siamo ancora nella fede?
Ci capisci?
Siamo ancora nella fede. Ma allora
fin tanto che non arriva lo Spirito Santo, mi capisci? Siamo in cammino di fede.
Sì, ma se si è custoditi dal padre, vuol dire che il figlio mi ha condotto a constatare quel principio.
Si capisce, ma
allora
si
è il principio constatato per opera del figlio fede che mi dà la possibilità di essere custodito dal padre.
Si capisce. Franco.
Dalla conoscenza di cui ho parlato prima, hanno veramente perfetto, compreso che io sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Ecco. Prega per questi, no?
E solo per quelli che hanno capito. Lo dirà qui dopo, non prego per il mondo, finito, chiuso.
Sì, però adesso non ho più presente quello che volevo dire.
Non importa, non preoccupare. Sandra.
Scusami, che differenza fai? Scusami, tra attratti dal padre e coloro che hanno capito.
E coloro che hanno capito.
Attratti dal padre per arrivare a capire, cioè tu credi, attratto o credi? Credendo ti dedichi, dedicandoti arrivi a capire.
Che l'attrazione è già un capire qualcosa.
Certo, certo, si capisce, però c'è un'attrazione, cioè. C'è un'attrazione che è data, perché Dio è sempre il principio, l'iniziatore di tutto, mi capisci? Allora, Dio per primo creandoci, ecco, rivela se stesso come principio creatorio, campo della fede. Allora, se per giustizia io non mi fermo alla creatura, ma riporto tutte le cose a colui che non posso ignorare, principio creatore, allora qui dedicandomi, ecco, fede, dedico a, e arrivo poi a capire, in quanto raccolgo dal principio. Quindi il principio per primo si rivela, anche il demonio, capisci, sa che Dio c'è. Quindi tutti sanno che Dio c'è.
Sì, però la giustizia Dio creatore. Non la fa.
Ecco, adesso, sapendo, quindi non ignorando, non potendo ignorare, tu devi fare la giustizia. Ecco, se tu metti prima la creatura, non fai la giustizia. Se tu metti il creatore, giusto, al suo posto, fai la giustizia. In base a questa giustizia ti dedichi, perché lui è il principio di tutto, quindi non ti fermi quindi alle creature, alle impressioni, eccetera, riporti le cose al creatore, allora lì arrivi a giustificare, quindi a capire. Allora arriva poi la conoscenza, capisci? Di.
Questa preghiera la fa quando tutto è stato sottomesso, come si dice, al pensiero di Dio.
Sì, 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 certo, certo.
Ecco, quindi prima che lui possa fare...
Hanno capito, hanno conosciuto che ha sottomesso tutto, ecco, a questo pensiero, adesso io ti affido a te affinché tu li custodisca. Prima li custodivi io, adesso li custodisci tu.
Ecco, affinché c'è la possibilità di entrare in quella conoscenza di prima che non fosse.
E poi, certo. Sì. Perché è dal Padre che si arriva poi a quella conoscenza prima. Padre, infatti lo dice, Padre, glorifica tuo figlio di quella gloria che il figlio ebbe prima che il mondo fosse. Ma questo è per indicare a noi la meta, anche noi dobbiamo arrivare a conoscere Dio, però prima che il mondo fosse, perché vedete che noi conosciamo Dio come Dio creatore, noi lo conosciamo perché il mondo c'è, ma conoscere Dio perché c'è il mondo non è conoscere ancora Dio, mi capisci? Lo conosci per fede, quello non è vera conoscenza, d'accordo? Sandra.
Noi possiamo pregare solo se Cristo prega.
Cioè, in realtà è Cristo che prega in noi, capisci? Quando tu pensi Dio, non sei tu che pensi Dio, è Dio che pensa in te.
E poi quel per lì può essere a favore di, ma può essere anche mezzo. Non
so perché. Lui pregando eleva noi all'oggetto del suo pregare. L'oggetto del suo pregare è il Padre, quindi eleva noi al Padre, mi capisci? Se noi siamo con lui, lui porta noi a, cioè uno che stia parlando, se prega, cosa fa? Eleva colui che l'ascolta all'oggetto del suo pensiero, mi capisci? E questa è preghiera, elevazione, mi capisci? Elevazione, d'accordo? Marisa.
Ancora su questa preghiera,
questa... Prego per loro. Dicendo per loro che non prega più per tutti, capisci? Poi lo vediamo qui dopo. Comunque, pregare vuol dire che...
L'essenza è che c'è Cristo in preghiera. Allora, l'abbiamo visto tante volte in preghiera, questa volta è pregare. Quindi, evidentemente, prima pregava per avere luce, per conoscersi nel Padre, insomma, conoscere il disegno del Padre.
No, un momento. Allora, Cristo, tutto quello che fa, siccome è il Verbo incarnato, tutto lo fa per noi. Quindi anche quando si vede in preghiera, lo fa sempre per noi, per insegnare a noi quello che bisogna mettere prima di tutto, come bisogna comportarsi verso questo prima di tutto, eccetera. Ma tutto non lo fa per sé.
Ma è strano questo.
Come strano? Cristo è figlio di Dio, Cristo è Dio.
Sì, Dio. Voglio dire, appunto,
tutto quello che fa.
Evidentemente in questa relazione divina c'è un'attitudine...
Ma si capisce, ma non è la nostra preghiera.
Non credo che sia una recitazione perché... per noi, cioè insomma è difficile mettersi lì a fare le cose.
È il Verbo incarnato, è il figlio di Dio incarnato.
Sembra una recitazione.
L'incarnazione, scusami, quando tu ami tu reciti.
Appunto, ecco, esatto.
Ascolta, allora, però tu lo fai per te quando tu ami e ti investi nella situazione dell'altro. E non dire che sia un teatro questo. Il figlio di Dio, incarnandosi, ha preso su di sé l'amore della creatura. E tutto quello che lui fa, non l'ha fatto per sé, l'ha fatto per la creatura. Quindi tutte le preghiere, tutte le cose che dice, anche le dice anche per sé, eccetera, non le dice per sé, le dice sempre per la creatura, sempre in questa incarnazione. Incarnazione vuol dire prendere su di sé la situazione dell'altro. Tu vedi una povera creatura malata, non so, malmessa, eccetera, quanto, cosa succede? Tu stai benissimo, tu sei ben vestito, tutto quanto, però puoi prenderti carico dell'altro. Ora, non dirmi che tu reciti in questo punto qui, dici, ma lei sta bene, è ben vestita, cosa si investe, capite? No, Questo è un rapporto d'amore per cui con attraverso l'amore tu ti investi nella situazione dell'altro, recita, non è recitazione, mi capisci? Guarda, figlio di Dio, mi capisci? Incarnandosi, non ha recitato, mi capisci? Ha sofferto, perché amando tu soffri. Amando tu soffri perché ti investi nella situazione dell'altro e cerchi di risolverla, mi capisci? Ecco, nelle tue capacità, secondo le tue capacità, e quindi figlio di Dio ha preso su di sé la situazione nostra, ha preso su di sé tutto di noi, i nostri peccati ha preso su di sé, quindi si è preso su di sé, non ha recitato, e ha portato questa situazione disgraziata, capisci, dell'uomo, l'ha portata al Padre, hai capito? Non so se...
Sì.
Giovanna.
Questo hanno riconosciuto e hanno creduto che siamo usciti dal Padre, hanno pregato per questi.
Sì.
Questo momento qui è il momento che lui ci affida il Padre, cioè che ci lascia con la presenza fisica.
È lui che ci affida, sì, ma certo la presenza fisica c'è da parte, ma non, chi... non è sufficiente, mi capisci? Perché affidarti, in quanto ti lascia con la presenza fisica, tu resti disperata. Non c'è, prima c'era, adesso non c'è più, mi capisci? C'era, e cosa faccio? Mi capisci? Non è sì, che lui sparendo con la presenza fisica ti affida il Padre, non è quello. Lui ci affida il Padre, sono le sue parole. Non è, dici, io scompaio e ti affido il Padre, no, tu scompari e non mi affidi al Padre, mi metti in crisi, perché ognuno di noi vive di presenze, se quella presenza per cui uno vive, quello sparisce, questo entra in crisi, non sta più su, non è che lo affidi al Padre, l'affidamento avviene attraverso parole, per cui ti presenta colui al quale ti affida, per cui lui andandosene tu sai dove rivolgerti, non ti lascia, capisci, senza presenza. Lui ti affida dopo che ti ha condotto a vedere la presenza del Padre, per cui a quel punto lì sei capace di guardare al Padre e di dipendere dal Padre. Capisci?
Sì, lui fa questa preghiera che...
Infatti non lo fa per tutti, perché se lo facesse per tutti gli altri non sono in grado di... Mi capisci?
Sì, ma è quello che volevo dire, che dice per loro, perché solo per chi l'ha riconosciuto, che ha creduto...
Certo.
Però in questo momento, che invece per chi non ha creduto, non l'ha riconosciuto, lo perde.
Ah no, c'è niente da fare, qui non prega più per il mondo, qui siamo staccati dal mondo. No, non c'è niente da fare. Niente da fare, niente da fare. Per il mondo qui, a questo punto qui c'è niente da fare. Sì, Anna.
E dicendo questo, io prego per loro, ecco, quelli che lo ascoltano sanno...
Che non sono che l'ascoltano, ma che hanno capito.
Sì, questi.
Che hanno capito, perché se uno ti lascia prima che tu capisca, tu resti in crisi, mi capisci? Ti lascia quando tu hai capito. Se hai capito, vuol dire che hai la capacità adesso, hai capito? Hai la capacità. Per cui se anche l'altro ti lascia, ormai tu hai capito, quindi hai un punto fisso di riferimento, se hai dentro di te. Hai capito? Come diceva prima per Giobbe, mi capisci? Giobbe in un certo momento, certamente ha capito. Ha capito che bisogna arrivare non a star bene qui nel mondo, bisogna arrivare a vedere il volto di Dio, so che io ti vedrò. Ha capito. La meta era vedere Dio, era conoscere Dio. La meta non era stare bene qui. Prima di tempo lui era convinto che io faccio il bene, ottengo del bene, la situazione si risolve, il problema si risolve qui in terra, mi capisci? Quindi se io mi comporto bene verso Dio, sono obbediente a tutte le sue regole, eccetera, l'altra, lui mi inonda di bene, mi fa star bene. Il problema della vita è risolto in quei termini lì, lui credeva. Invece i termini sono ben altri. Infatti dopo che il Signore incontra Giobbe, viene a Giobbe, eccetera, a questo punto, hai capito, Giobbe capisce che il problema non è star bene qui in terra. Il problema, capisci, è so che vedrò e lo vedrò con i miei occhi. Ecco, il problema è arrivare a vedere Dio. Quindi ecco l'opera, capisci, del Dio che fa, hai capito? Quindi Dio opera per condurci a vedere il punto al quale dobbiamo arrivare. Quando tu hai visto questo punto, adesso hai capito come uno, prima che tu conosca una sorgente, se tu sei assetata e uno che sa dove la sorgente ti lascia, tu non sai più dove sbattere, mi capisci? No? Ma se uno ti ha guidato a vedere la sorgente e poi dove ti lascia, a questo punto tu sai cosa fare, mi capisci? Se sei assetata, capisci? Ti butti nella sorgente. Il Signore ti affida dopo che ha formato, ecco per cui non prego più per tutti, prego per coloro che sono formati, che hanno capito, che sanno adesso, capisci, dove volgersi, mi capisci?
Sì, sì. Quindi diventano preziose queste parole per chi, le parole della sua preghiera,
si capisce. Perché
sono rivelazioni di quello che è il cammino.
Si capisce, perché il cammino a un certo punto passa dal Figlio al Padre. Perché è dal Padre che si riceve poi lo Spirito Santo, eh? Quindi allora c'è un passaggio dalla creatura, capisci, al figlio, e dal figlio al padre, ma è tutto un processo di maturazione. Ma se il figlio se ne andasse prima che se ha prima di aver formato in te la capacità di guardare al padre, hai capito? Ti metterebbe in crisi. Capito? Non riusciresti.
Pensavo, prima Gesù andava sempre a pregare da solo, si ritirava di notte a pregare, adesso invece prega davanti a loro e fa capire veramente la sua preghiera, le sue parole.
Sì, comunque la preghiera è fatta per loro, certo. È fatta per coloro che sono con lui, per coloro che sono lui, perché li sta affidando al padre, no? Rita.
Sì, vorrei chiedere questo. Siccome tutto quello che Gesù fa, tutto quello che dice, lo fa per noi, no?
È incarnato.
Anche in questo momento... E per loro che prego, quando è che per noi sia...
Cioè non dobbiamo considerare Cristo disincarnato, Cristo è incarnato, perché vuol dire che incarnato tutte le cose che fa e dice, eccetera, sono e subisce, sono in funzione di questo servizio,
sì.
Incarnazione. Allora?
E allora, quando è che noi rivolgiamo a Dio queste parole per loro, non so chi, quelli che lui ci ha dato?
Non siamo noi che rivolgiamo, è lui.
Sì, voglio dire.
È lui che dice, e noi ascoltando... E noi ascoltando, se arriviamo a quel punto in cui lo dice, perché attenti, per noi restano parole,
certo.
Solo parole, quindi servono a niente. Servono a niente. Quindi soltanto se noi, e le tappe sono dette precisamente, questi hanno veramente creduto, hanno compreso che coloro che hanno creduto e hanno compreso che io sono venuto da te, ecco, certo. Adesso c'è il rapporto col padre, adesso hanno la possibilità di guardare il padre, d'accordo? Zina? Pinuccia?
Prego per essi. Con questo Gesù ci rivela questa, tende a precisare che questa preghiera specifica che sta facendo al Padre, attraverso la quale lui chiede di glorificarlo, no? Padre glorifica tuo figlio, poi dice Padre glorifica me presso di te con quella gloria che ebbe presso di te prima mondo fosse. Poi dopo le parole che seguono, custodiscili tu e commentaceli a fine. Fa capire che questa preghiera specifica è solo per coloro che hanno capito che lui è stato mandato dal Padre.
Sì, ecco. Perché se non avessi capito, la preghiera sono soltanto parole.
Ecco,
è come se uno ti parlasse a te in giapponese, per te sono soltanto suoni, rumori, non capisci niente. Hai capito? Ora, se uno non ha visto il principio dell'altro, le parole che dici sono parole di lingua straniera, non si capisce niente. Allora, l'altro partendosi, perché tu stai su in quanto l'altro è presente con te e ti parla, ma se l'altro sparisse e ti parla in una lingua straniera che tu non capisci, tu resti in crisi, ti deve fare, perché la presenza l'hai persa, le parole non le hai capite, è finito.
L'immagine dell'ascensore rende molto, no? Cioè lui prega e pregando... porta noi così.
Sì.
Però questa preghiera di Cristo avviene a diversi livelli a seconda della situazione dell'anima. Lui prega per tutti, però per non tutti fa questa preghiera, perché...
Questa la fa soltanto per quelli che hanno capito. Per gli altri non è possibile. Qui c'è una frattura, c'è un abisso, è invalicabile, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, a questo punto qui.
Farà un altro tipo di preghiera.
No, per gli altri dirà non preoccuparti del mangiare, del vestire, e dirà eternamente non preoccuparti del mangiare, del vestire, cerca prima di tutto il regno di Dio. Questo lo dice a tutti.
Ecco.
A tutti questo lo dice. Cerca prima di tutto Dio. Mi spiego. A coloro che adesso, avendo ascoltato, mettono prima di tutto Dio, seguono con lui fino ad arrivare a capire che lui è venuto dal Padre, eccetera, allora dirà questo. Altrimenti no, non dice affatto. Cioè, le parole le dice, ma sono tagliate via, quindi non sono possibili, non c'è possibilità.
Quindi per noi personalmente lui fa questa preghiera quando ci ha portati a questa comprensione.
Certamente, certamente. Quando hanno ricevuto le parole, hanno veramente compreso che sono venuto da te e hanno creduto che tu mi andate. Cioè, quando a quel punto lì lui fa, le parole sono strettamente legate, sono state. Non sono dette così, capisci a caso.
La passione e morte del Cristo, che è un passaggio che lui fa per noi, perché siamo noi che dobbiamo morire a noi stessi, perché se no non possiamo essere affidati al Padre, no? Ecco, avviene prima, cioè noi siamo preparati, abbiamo capito che lui è mandato dal Padre solo dopo questo passaggio, dopo aver capito la sua morte.
No, qui non è ancora morto, come sta parlando.
Ma allora possiamo essere affidati prima?
Ma scusami, se lui non ti affida, non ti affida prima di morire, vuoi capirmi cosa succede quando lui muore? Non prego per il mondo. Cosa si franca?
Non ho ancora parlato.
Non ancora parlare. Come andiamo a parlare? E non cambiare posto, scusa. Vabbè, no, parla, parla.
Parlare dopo quando veniva l'incontro.
Vabbè, parla.
E questo. Questa preghiera la fa gente, a questi che hanno già fatto un cammino.
Non la fa a questi.
A esperti.
La fa per. Non la fa a.
No, no.
La fa al padre.
La fa il padre.
La fa il padre. Elevati gli occhi al padre suo, dice.
Che hanno già fatto questo cammino, che hanno accettato le parole, eccetera. Prima sono stati attratti dal padre, hanno incontrato il Cristo, eccetera. No, tutto questo.
Poi hanno capito.
Ma non capisco questa figura dell'ascensore, perché hanno fatto già un cammino. E questo ascensore da dove parte?
Parte dalla situazione in cui c'è la creatura, scusami, l'ascensore. Sai cos'è l'ascensore?
Sì, però.
Lo sai cos'è l'ascensore?
Hanno fatto un cammino, no? Perché sanno, hai detto, solo per quelli che sanno che lui viene dal padre.
Certo.
Hanno fatto un cammino. E da che punto del cammino li prende con questa situazione?
Da quel punto in cui sono arrivati, fino a... Lì sta consegnando, te lo dire consegnare a?
Consegnare a, ma è questa
cosa... Ebbene, e tu, essendo un assessore, vieni consegnata a un certo piano, a un certo livello. Lui sta portando a un certo livello, il livello in cui c'è il padre, li sta portando a quel livello lì. Evidentemente li prende dal punto in cui si trova e lì affida. Ah, hai capito?
Dal punto in cui
affidare
si trova,
vuol dire portare.
Dopo che si è fatto tutto questo cammino che si è visto, non guardano ancora dal padre.
Loro guardano dal padre per quello che sono con il figlio, cioè il figlio che parlando li fa guardare. Non guardano di per sé. Mi capisci? Cioè, loro praticamente loro è per sentito dire, sarà il figlio che parla, ma è sempre per sentito dire. Devono arrivare ad avere in se stessi, cioè nel padre, perché il padre li ama.
Questo per guardare dal padre e poi ancora l'ascensore che li porta al padre, se li guardano già dal padre, ma è per quel tanto che il figlio parla, loro hanno la capacità di guardare.
Si capisce, se il figlio cessa di parlare, capisci?
Quindi adesso vuole renderli stabili in questo.
Infatti, li affida al padre affinché. Lui dirà poi affinché tu li custodisca, li custodisca. Custodisca vuol dire avere stabilità, mi capisci? Custodisca.
Poi riguarda, riguardo a Giobbe che hai accennato, tu l'altro giorno hai detto così, Giobbe non può capire, non può, perché ha bisogno del Cristo, è solo il Cristo che illumina.
Si capisce.
E lui il Cristo non l'ho ancora incontrato.
Certo.
Poi avanti, non so se sia oggi o ieri, si è letto, io so che il mio Redentore è vivo e l'ultimo si ergerà sulla polvere.
Certo.
E qui ha incontrato il Cristo che dice io so che il mio Redentore è vivo.
Ma ha incontrato il Signore gli ha parlato.
Dio.
Gli ha parlato, gli ha fatto capire certe cose.
Ecco,
ha
allora
capito, l'ha fatto passare dalla situazione in cui regola. Lui teneva, faccio bene, ottengo bene. Mm-hmm. Per cui credeva in Dio perché, hai capito? Faccio bene, ottengo bene. Poi lui ha fatto bene, ha continuato a fare bene e Dio non gli ha più fatto bene perché è cambiato problema. Allora il Signore gli fa capire che il problema è più profondo. Che non sta, capisci, la vita con Dio non sta in una regola, non sta, dice ti comporti bene e io mi comporto anche bene verso di te, per cui ti inondo di beni. E capito? Non ti faccio soffrire. Invece l'ha fatto soffrire e dice, non ho fatto male, l'ho fatto soffrire. Allora cos'è? Il problema è nato, il problema è arrivare a conoscere Dio, il problema non è star bene qui in terra, per cui regola, mi spiego, se io mi comporto bene sto bene, se io mi comporto male sto male, perché Dio mi fa star male, no, il problema non è lì,
sì.
Dio ci ha creati non per fermarci in terra, e il problema è per arrivare a conoscere Dio per quel che Dio è. Allora, Dio parlando con Giobbe all'ultimo, gli fa capire questo. Adesso ho capito. Non ha visto il Signore, ha capito che vedrà.
Ha capito che vedrà. Ma e questo capire adesso di fare
un momento. Adesso basta, Franca, sta bravo lì. Non prego per il mondo, Nino.
Non prego per il mondo. Quindi non fa niente per quelli che hanno rifiutato Dio nel loro pensiero, nel pensiero del loro vita. Perché il mondo
è... Però c'è una contraddizione, perché Dio tanto ha amato il mondo da dare figlio suo, e c'è una contraddizione, che adesso poi ti non prego per il mondo.
Ma Dio rispetta la volontà della persona. Se io non ho interesse per Dio e non me ne importa niente, Dio non fa violenza alla persona. Dio propone, non impone. Non riesco a vedere... Dio che che abbiamo detto tante volte, diventeremo dei robot se si imponesse.
No, no, qui dice non prego per il mondo.
Non prego per loro, non prego per il mondo.
Perché? Ma perché noi, il mondo non può ricevere lo spirito di verità.
Siamo noi che gli abbiamo sbattuto la porta in faccia. Mm-hmm. Quindi non...
Per cui c'è un tratto, mica perché il mondo non può percorrere. Però lui viene per salvare tutti, per salvare il mondo, mi spiego. Però qui, a un certo momento, questo tratto di strada lo fanno soltanto coloro che, appartenendo al mondo, prima del mondo, hanno creduto a lui, mi spiego, credendo in lui, adesso sono arrivati su quel punto in cui si può fare quel tratto di strada. Quelli che non hanno creduto in lui non possono più fare quel tratto di strada, Franca.
Sì, non prega per coloro che
appartengono al mondo.
No, perché appartengono
non può, cioè non prega, sì, no, quella no. Preghiera lì non la fa per quelli, perché la fa soltanto per questi, gli altri non possono capire.
Altri fanno il parabolo finché non capiscono, eccetera.
Certo.
Però per quelli che l'hanno seguito, che sanno che lui viene dal padre, che tutto riceve dal padre, la fa per loro.
Certo, cioè c'è un tratto di strada che a un certo momento... può essere percorso soltanto da coloro che, hai capito, se tu studi una scienza, arriva un certo momento in cui, hai capito, se tu hai assimilato tutte le basi, in realtà riesci ad andare avanti, se tu non hai assimilato le basi non riesci più ad andare avanti, hai capito, qui c'è un tratto di strada, di sentiero in cui soltanto coloro che hanno approfondito, che hanno seguito, che hanno le basi, possono, gli altri non possono più.
Non so con chi hai detto prima che mi sono scritto, non so se hai capito giusto, fa fare un passaggio attraverso questa preghiera che dice per essi, perché li porta a guardare l'oggetto della sua preghiera, no? E detto, fa fare un passaggio dal cammino al padre, è giusto? Okay. Dal cammino al padre, cioè dal cammino
sarebbe, li affida al padre.
Dal cammino con lui,
sì.
Ecco, che hanno percorso.
Sì, perché lui si ritira, quindi non può più stare con lui. Sì. Maria? Defina?
Perché entrano nella conoscenza del padre, non sono più del mondo, però vivono nel mondo senza essere del mondo.
Ah, beh, poco ma sicuro, ma si capisce.
Perché di fronte a una persona che rifiuta la preghiera.
Ah, no, non c'è più del mondo, lo dice. Franco, Sandra, Marisa, Giovanna.
Se Gesù dice questo mentre fa questa preghiera al Padre, no? Che sta affidando questi che hanno ascoltato fin qui, e poi dice non prego per il mondo.
Non prego
per lo dice, mondo. Sì, però per il fatto che lo dice qui in questa preghiera, lo dice per noi.
Lo dice per tutti, anche per il mondo lo dice. Perché sa perché lui non prega per il mondo. Lo sappiano, lo dice vuol dire che tutti lo sappiano. Quindi, sappiano che, hai capito? Lui non prega per coloro che appartengono al mondo.
Questa preghiera la fa ancora arrivare al mondo, perché se mette in...
Arriva dappertutto la preghiera, arriva dappertutto. Non c'è, capisci, il punto dell'universo in cui non giunga la parola di Dio. La parola di Dio arriva dappertutto. A un certo momento la parola di Dio diventa per te motivo di giudizio. Poi Dio non prego più per te. Lo dice, non prego per te.
Quindi ancora, questo è un avvertimento, non prega per il mondo, ma sotto sotto prega anche per il mondo, perché...
No, non cambiamo le cose, lui dice non prego per il mondo, noi dobbiamo restare, capisci quello che dice? Non prega per il mondo, perché prega per coloro che non sono più del mondo. Non ti abbiamo avanti? Questi non sono più del mondo. Non sono portati via al mondo, ma non sono più del mondo. Per questi prega, per quelli che sono rimasti nel mondo non prega. E il mondo sa che Cristo non prega per loro.
Ecco, questo.
Si capisce? Lo sa che non prega per loro.
Perché il mondo sa che...
Perché il mondo sa che io non prego per loro. Si capisce? Ecco. Capisce? Va
bene. Ma non ho ben capito le conseguenze di questo, cioè del fatto che lui non prega.
No, dobbiamo situare questa preghiera nel punto giusto. Lui è venuto per il mondo. Dio tanto amato il mondo da mandare il figlio suo per salvare il mondo. Quindi Cristo è venuto per salvare tutti, quindi tutto il mondo. Arriva un certo momento in cui lui fa una preghiera, ma la fa questa preghiera per coloro che dal mondo sono partiti dietro di lui. Ho detto prima, se tu stai studiando una scienza, la scienza è offerta a tutti. Non tutti però in certa volta hanno interesse per questa scienza. Coloro che hanno interesse incominciano a studiare. E studiando arriva a un certo punto in cui, arrivano certi argomenti in cui il mondo è completamente al di fuori. Quelli che non hanno seguito restano completamente al di fuori, non possono più capire niente. Lo comprendi questo, no? E così è lo stesso. È tutto un cammino. È tutto un cammino. Quindi Dio il suo cammino lo offre a tutti. Quindi quando dice non preoccuparti a mangiare, del vestire, eccetera, quanto, cerca di Dio, questo lo dice a tutti, lo diceva a tutti. Le parole le dice a tutti, hai capito questo? Quindi segnala a tutti, l'unica cosa necessaria è questa, la segnala a tutti, è per tutti, vuole salvare tutti. Non tutti di fronte a questo, uno comincia a dire ma io e voi, la tua campi, io e la moglie, eccetera, quanto, io qui, io là, e là, ecco, e comincia una separazione. Alcuni cominciano a camminare, infatti... noi abbiamo capito, siamo venuti, abbiamo lasciato case, madre, eccetera, abbiamo casato tutti, siamo venuti seguendo lui, c'è un certo momento in cui si forma un abisso, capito? Tra quelli che non l'hanno seguito e quelli che l'hanno seguito, per cui gli argomenti diventano incomprensibili per il mondo. A questo punto qui le parole che Gesù dice non sono più intelligibili da dal mondo, non so se, capito? Ci siamo lì?
Sì. No. Quindi cioè, per noi che siamo in cammino, cioè, cosa ci vuol dire?
Ci vuol dire che a un certo momento arriva questa tappa in cui vero, lui ci saluta, ci dice ciao, hai capito? Se ne va, perché ci affida al Padre, perché il Padre è il principio. Ed è necessario che noi attingiamo dal Padre, cioè dal principio, la conoscenza, altrimenti resta sempre per un sentito dire. Se tu sei assetata, io ti posso parlare, dico, ma io conosco una sorgente, sei d'acqua pura, fresca, quanto. Ma fino a che ti dico conosco la sorgente, non è che ti disseti, ti faccio eventualmente venire il desiderio di arrivare a quella sorgente, hai capito? Oh. Se adesso, ma io puoi riconoscere questa sorgente, allora dico, vieni, io la conosco e ti conduco a vedere. Quando ti ho condotto a vedere la sorgente, io non devo mettermi in mezzo, tu non puoi bere. A quel punto io mi devo ritirare e dico, hai visto la sorgente? L'ho vista, fa come vuoi adesso. Hai capito? E l'altro si ritira, colui che ti ha condotto, quindi che è stato guida, ti ha condotto fino a un certo punto in modo che tu possa attingere adesso, ma sei tu che devi bere e bere quanto vuoi. Ora, quindi Cristo ha la funzione di intermediazione, capito? Tra il mondo e il Padre. Quindi lui ci conduce alla sorgente, la sorgente è il Padre. Sorgente del figlio, sorgente di tutto il creatore. Lui è padre. Condotti a quella sorgente, adesso lui si ritira affinché noi stessi possiamo attingere quello che lui attinge ed avere quindi in noi stessi il principio. Perché stando avendo in noi stessi il principio noi entriamo nella conoscenza. Altrimenti non entriamo nella conoscenza, altrimenti siamo sul cammino della fede. La fede crede, sì, uno crede anche al figlio, però se soltanto la fede non ti salva di per sé, la fede ti salva in quanto ti conduce alla conoscenza, è la conoscenza che ti salva. La conoscenza che ti dà vita, tu non ti dissenti soltanto quando senti parlare di sorgente, tu ti dissenti quando arrivi alla sorgente e bevi. Ci siamo lì, capito? Che...
Se Cristo ha questa funzione di intermediazione, come poteva Giobbe arrivare a vedere il suo Dio? Che non l'aveva
non è arrivato
visto.
A vedere, lo vedrà, lo vede come promessa. Dio gli fa capire, Dio parlando con Giobbe gli fa capire. Lui, che riteneva di essere giusto, ed era giusto perché non aveva altra possibilità, che facendo bene otteneva bene, a un certo momento Dio gli squarcia, una visione nuova. Dice, no, il problema non è quello, capisci, di far bene per ottenere bene, il problema non è ottenere bene, il problema è arrivare a conoscere. Per cui una prostituta che fa male... Mi piace, ha il destino di arrivare a conoscere, il problema è arrivare a conoscere, non è il problema, capisci, di essere virtuosi qui in terra o di essere buoni, di essere, capisci, giusti, il problema non è questo, il problema non è la regola, il problema non è avere un certo abito, mi vesto di bianco, mi vesto di nero, appartengo a un ordine piuttosto che a un altro ordine, io sono a posto, il problema non è quello, capisci? Quindi tutta la problematica di Giobbe, per cui a un certo momento Dio muta e Giobbe non ci capisce più niente, tutta la problematica è per far capire a Giobbe che la vita non sta nel realizzare qualche cosa qui in terra, capisci? Trovare la chiave per vivere bene, il problema non sta lì, il problema è arrivare a conoscere Dio, quindi arrivare alla vita eterna. La vita eterna è conoscere Dio. Ecco, Giobbe ha capito questo. A quel punto lì tace, dice: ho parlato, non dico più niente.
Ma se noi nessuno arriva al Padre se non per mezzo di me.
Sì.
Ma lui dialogava con Dio.
Meglio, Dio dialogava con lui.
Ah, sì.
Dio, ma Dio dialoga col demonio, infatti abbiamo visto che all'inizio del libro di Giobbe Dio convoca il demonio e dice: dove sei stato? Da dove vieni? Ho fatto tutto il giro della terra, perché il demonio non ha un luogo di pace, quindi gira e hai visto Giobbe? Eh sì, ho visto Giobbe. Hai visto come crede in me, come giusto? Eh sì, già, perché tu lui non dici bene, provo, ma ho detto, questa problematica non è di questo, questa è parabola, mi capisci? Ma il problema era dentro Giobbe, che a un certo momento salta fuori il dubbio, mi capisce, e già dice: io credo in Dio perché lui mi tratta bene. Ma e poi questo, il rapporto, fino a che io amo una persona per quella mi inonda di doni, e mi lascia il dubbio, certamente, ma io amo veramente quella persona o amo i doni di quella persona? E certamente viene fuori, mi capisci, la problematica per arrivare al dunque. Hai capito? Ecco, e Giobbe sta arrivando al dunque, così dunque.
Scusa, dica. Con Fabiola hai detto che il figlio parlandoci convoca la sorgente e poi lì possiamo bere tutto quello che vogliamo.
Sì.
Quella sorgente lì che è il principio, no?
Perché padre,
nessuno certo viene al padre se non per principio. È un principio da cui la deduzione viene determinata dal padre.
Si capisce. Ma si capisce.
Quindi è un principio da cui si discende se vogliamo. Non se vogliamo, se lui vuole.
Principio è principio, e quindi tu hai capito.
Ma allora è un bene determinato da.
Ma si capisce, ma si capisce come il figlio è determinato dal padre. Rosanna.
Con questa frase si capisce proprio quella parola dell'Angelo: a chi ha sarà dato.
Sì.
Ecco, cioè chi ha dato.
Sì, sì, certo, certo.
Non prego per il mondo. Il mondo è rappresentato da quelli che non sono attratti dal padre, e non essendo attratti dal padre, non sono stati dati al Cristo.
Mondo rappresenta tutto ciò che non è Dio. Quindi nel mondo entrano gli angeli, entrano i santi, entrano le istituzioni, entrano le regole, entrano gli ordini religiosi, entra tutto. Tutto il mondo. Tutto ciò che non è Dio. Se uno vive per questo, appartiene al mondo. Se questo serve per cercare Dio, allora siamo a posto, appartiene a Dio. Perché ognuno appartiene a ciò per cui vive. Quindi se io vivo per una trappa, io appartengo alla trappa, ma non appartengo a Dio. La trappa non è Dio, d'accordo? Allora resto mondo. E Dio non prega per la trappa, d'accordo? Va bene. Pinuccio.
Ci rende molto l'esempio che hai fatto nello studio di una scienza. E così come lo studio di una lingua. Se io non ho mai sentito le nozioni rudimentali di giapponese, vado a Tokyo come Rosanna, lei lo può dire, no? Cosa non se ne capisce? Niente. Se invece, quindi uno non può entrare in quegli argomenti.
No, lì capisci Cicciancio.
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 Quindi il primo tratto di strada è proprio accogliere questo, diciamo, le nozioni rudimentali di una lingua. La lingua di Cristo è questa: cerca prima di tutto il regno di Dio.
Molte volte che questo è il silabario, il Vangelo è il silabario che ti insegna una lingua, la lingua di Dio. Ma questo silabario lo devi studiare, mi capisci?
Se no,
appartiene al mondo. Puoi anche essere una trappa, ma tu appartieni al mondo.
Perché vuol dire che non mi interessa, non è capire quello che
certo
mi dice Gesù, ma
certo
è così.
Certo.
Sì. Ecco, quello che non ho chiaro, perché mi rivolto
un po', possibile che non, il Signore mi ribalta le cose per approfondirle. Pensavo che l'affidamento al Padre avvenisse quando noi siamo puro pensieri, invece no.
Questo è un terzo punto. Ma per quelli che tu mi hai dato,
e quelli che lui gli ha dato sono quelli che sono stati attratti. L'attrazione del Padre ha fatto sì che Cristo era quello che rispondeva a loro interessi.
Certo.
E sono?
Cioè, qui hanno individuato Cristo come colui che risponde ai propri interessi.
Ecco l'individuazione. Non hanno individuato Cristo come figlio di Dio, non potevano.
No.
era superiore alle loro forze, alle loro capacità, non hanno, però hanno visto colui che rispondeva ai loro interessi.
Per arrivare a Giovanni come figlio di Dio bisogna aver percorso un lungo tratto di
storia. Arrivare dal padre, perché sono il padre con il suo figlio.
Anche lui arriva a dire qualche volta chi è, ma arriva a dirlo.
Sì, ma hai sentito dire, quindi l'ho visto questa mattina, ti ringrazio padre perché nel scorso, le arrivate ai piccoli, mi capisci, eccetera, perché nessuno conosce il figlio se non il padre, è chiuso, nessuno conosce il figlio se non il padre, quindi nessuno conosce, non c'è nessuna soluzione, nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il padre, il figlio lo vuole rivelare. Quindi abbiamo il figlio che rivela il padre, ma soltanto il padre conosce il figlio, quindi soltanto il padre mi può far conoscere il figlio, altrimenti no, fuori, quindi... Sandra, Franco.
Ripete di nuovo, prima diceva per essi prego, poi dice non prego per il mondo, ma per quelli che, hanno, che mi hai dato, che il padre gli ha dato. Questa mattina abbiamo letto nel Vangelo che Gesù dice ogni cosa mi è affidata dal Padre mio, affidata. E qui dice per quelli che cosa differenza c'è da dare e affidare. Perché adesso questi sono stati dati dal padre al figlio, ora il figlio li affida al padre. Invece nel Vangelo dice che ogni cosa mi è affidata dal padre mio.
Qui dice dato.
Qui dice dato, che differenza c'è?
Dare vuol dire, trasferire una cosa da uno all'altro. Dice, lo dirà qui in seguito, erano tuoi. Tu li hai dati a me. Adesso io li porto a te, ma li riporto affidandoli.
Affidandoli al padre.
Prima li ha dati, quindi li ha trasferiti.
Sì, sì.
Li ha trasferiti. Ora, nel dare non c'è, direi, la partecipazione consapevole. Invece, io ti posso dare un oggetto, e l'oggetto passa da me a te, mi capisci? Ma l'oggetto non si rende conto, mi capisci? Invece Cristo forma la consapevolezza, per cui adesso l'affidamento c'è la partecipazione.
È quello che stamattina diceva, ogni cosa mi è stata affidata dal Padre. Ogni cosa è qui a vedere la partecipazione di ogni cosa.
Tra padre e figlio c'è tutta consapevolezza.
Il padre creatore che dà creature intenzionate.
Il figlio non può ricevere niente se non dal padre. Il padre
è la sua conoscenza, certo. Dobbiamo prima sentire l'attrazione e poi ricevere dal figlio.
Sì, ma tu non sei attrazione se non fai questa giustizia essenziale, cioè se non metti Dio prima di tutto. Tu sai che Dio c'è, tu però ti puoi fermare alla creatura e allora sei ingiusta. Se invece vuoi fare la giustizia, tu devi mettere Dio di sopra di tutto, allora sei giusta, allora sei attratta. Allora, tanto poi quell'attrazione ti porta poi dopo l'interesse, e l'interesse ti porta poi al figlio. Domenico.
Nessuno conosce il figlio se non il padre, detto un minuto.
Certo.
Nella fede la conoscenza.
Non l'ho detto io, no? Stamattina nel Vangelo,
Sì, no,
l'hai letto,
no? No, ma stai parlando.
Citato.
Allora, se nessuno conosce il figlio se non il padre, la conoscenza del figlio, nella fede, quella che mi viene dal padre al principio.
Sì.
È una conoscenza, ecco, che conoscenza?
Domenico ti sparo.
Va bene, non parlare più.
Non parli, se ti sparo. Se ti sparo sei tu che non parli più. Tanta pazienza, no.
Invece bisogna avere che vediamo
fuori. Ciao, Franco.
Per coloro che tu mi hai dato, sottinteso, e che hanno fatto questo cammino fino a riconoscere che lui è uscito.
Ma non è sottinteso. No, sei dato.
Sottinteso nel senso che l'ha detto prima. E qui non lo dice quello che tu mi hai dato.
Mi hai dato. Dato vuol dire che dato, capisci, ce l'hai il figlio nelle mani. Quando io ti do una cosa, capisci, tu quella cosa lì ce l'hai nelle mani. O te l'ho dato o non te l'ho data. Se te l'ho data è tua la cosa. È tua.
Sì, dato, però ho detto che questo affidamento qui possono essere affidati solo quelli che, restando nelle parole di Cristo...
No, ma è Cristo adesso, avendoli suoi, erano suoi, capisci? Avendoli, li ha portati a questa consapevolezza e quindi può affidare. Li affida, non li affida quando li ha ricevuti, li affida dopo che li ha formati. Li ha formati, capisci? Ha detto... uno ti affida alla sorgente quando ti ha condotto a vedere la sorgente, non prima, quando te ne parla, capisci? Se ti affida alla sorgente tu resti in crisi, E quando ho portato a vedere la sorgente, dice questa è la sorgente. Ora, quando ti dice questa, questo vuol dire che è vicino a te, vicino all'altro. Vuol dire che tu, personalmente, tu, mi capisci, vedi la sorgente. Non vedi, non pensi alla sorgente perché l'altro te lo dice. Hai capito? Tu stesso, a questo punto, l'altro si ritira, hai capito? Tu prendi contatto, rapporto quindi diretto con la sorgente, mi capisci?
E quello che tu mi hai dato è che sono rimasti fino a questo punto. Perché c'è anche questo linguaggio troppo duro.
Questo è il massimo. Infatti prego non per il mondo, lui dice tutto il mondo, lui arriva a tutto il mondo, no? Non tutto il mondo parte, quello che sono partiti.
C'è un momento nella vita in cui Cristo può pregare per noi, perché Dio è una forza d'attrazione immensa che ci attira.
Sì, ma anche l'inferno è attratto. Il fuoco dell'inferno è costituito dall'attrazione di Dio. È l'attrazione di Dio.
Sì.
Però è un'attrazione, capisci, che tu subisci e non riesci a capire.
Ma quando il momento si è risposto a questa attrazione, Dio ci dà a Cristo.
Sì, se sei attratta, quindi metti Dio di sopra di tutto, per cui c'è la tua partecipazione, non metti i buoi, i campi, la moglie, prima, allora questa, in conseguenza di questa giustizia, quindi questa azione forma dell'interesse, allora tu cominci a seguire coloro che parlano del tuo interesse principale, capisci? Malissimo.
Il figlio ricevendo tutto dal padre ha ricevuto anche l'indicazione di quelli che sono del padre e che l'hanno condotto, e adesso lo ribadisce perché sono fuori, e io l'ho visto tante volte che sono fuori, perché vedo, ho visto l'azione, l'attrazione che tu compi, e quindi
soprattutto perché partono dal mondo,
ecco,
quelli sono entrati, partono dal mondo, non appartengono più al mondo, il mondo non capisci.
E questo è il lavoro del padre,
certo.
che permette.
Perché infatti è il padre che consegna al figlio coloro che sono attratti da lui. Il figlio dirà: nessuno può venire a me se non è attratto dal padre, quindi evidentemente. Siccome lui parla solo del padre, è logico che lo seguono solo coloro che hanno attrazione per il padre. Uno che abbia attrazione per altre cose, la politica, la società, eccetera, padre, non so cosa farsi nel Cristo, capisci?
Ma mi sembra tanto chiaro, è che sembrerebbe a questo punto che sia il padre che porta compimento, in realtà è il figlio che porta compimento.
Porta compimento nel padre.
Ecco,
nel padre. Capisco. Che l'opera è compiuta in quanto tutto viene dal padre e tutto ritorna al padre. Ritornando al padre abbiamo l'opera compiuta, mi capisci?
E già in questa preghiera lui inizia questo. Opera di compimento, perché sì, è un rapporto diretto padre-figlio,
capisco.
Alla
cioè
presenza.
Il compimento avviene in quanto la tua anima è posta in rapporto diretto con il padre, in modo che tu stessa puoi guardare il padre, ricevere dal padre, interrogare il padre, eccetera, è questo.
E questa preghiera
ora tu facendo questo sei una cosa col figlio, non lo sai ancora, ma sei già una cosa col figlio, mi capisci? Perché è il figlio che ha fatto questo in te, quindi non è opera tua, capisci? Giovanni.
Tra il padre e il figlio c'è sempre un accordo.
C'è sempre?
Un accordo.
Oh, lo credo bene.
Perché tu l'hai dato a me, quindi se si è col padre si è anche col figlio. Non si può essere col figlio.
No.
Sempre questo.
Se tu credi essere col padre e non sei col figlio, non sei con lo Spirito Santo, non sei nemmeno col padre. Se tu credi essere col figlio e non sei col padre, non sei con lo Spirito Santo, non sei nemmeno col figlio. Se tu credi essere con lo Spirito Santo e non sei col padre e con il figlio, non sei nemmeno con lo Spirito Santo. No, sono indivisibili, non c'è possibilità, hai capito?
Questo. Ma per quelli che tu mi hai dato, noi veniamo, questi poi si spera anche noi, veniamo attratti dal padre. Il padre gli dà il figlio e il figlio gli ridà il padre.
Sì, ma siamo uno scherzetto, eh? Che il padre dà al figlio, il figlio gli dà al padre.
Sì, certo, cioè così, visto così, sì, cioè visto con gli occhi del mondo, sì,
certo.
Però ci deve essere una spiegazione.
Altro che, un po'. perché il figlio soltanto conosce il padre, nessuno conosce il padre se non il figlio, quindi soltanto il figlio, e il padre si rivela solo al figlio, quindi il padre non si rivela alle creature, il padre si annuncia alle creature e non si rivela, non si fa conoscere alle creature. Cioè, diciamo con termini più chiari, il padre si conosce soltanto nel suo pensiero, ci siamo? Il padre si conosce soltanto il suo figlio il suo pensiero, il padre si conosce soltanto il suo pensiero. E che vuol dire? Che fin tanto che in noi non si è formato questo pensiero del padre, noi non possiamo conoscere il padre. Il padre si rivela solo il suo pensiero con i figli, no? Noi non siamo pensiero del padre o pensiero di Dio, non siamo. Portiamo in noi il pensiero di Dio, ma non siamo il pensiero di Dio. Io sono pensiero di un albero, mi spiego, io sono pensiero della strada, sono pensiero di una creatura. Posso anche avere il pensiero di Dio, mi spiego, ma a tratti mi sfugge, mi spiego, cioè, non sono pensiero di, mi spiego, ho il pensiero di, ma ho il pensiero di tra tanti altri pensieri. Ecco, questa molteplicità. Allora, nella molteplicità non è possibile conoscere Dio. Dio si conosce soltanto nel suo pensiero, pensiero puro. Ho detto molte volte che la nostra ignoranza è determinata dal fatto dell'inquinamento dei nostri pensieri, cioè dalla molteplicità di pensieri. Molteplicità di pensieri. Là dove si forma un pensiero unico, lì si diventa trasparenza. Leggevo proprio ieri, non se avete ancora voi qui il giornale, no? C'è quello scienziato Hawking, non so se lo sentite parlare, è il più grande astrofisico che attualmente ci sia nel mondo, no? Ecco, che fisicamente è disgraziato al massimo. Sono crostella, sì, tutto così, tutto storto, è il più grande scienziato del mondo. Lui dice.
Non parla neppure.
Non parla neppure, no, no, infatti è attraverso.
Il movimento di due dita.
Solo. Sì, sì, e poi è attraverso. Come dire, cosa?
Computer.
Computer, è vero che voce la sua voce mi carica e che riesce a comunicare per quale sia l'università. Lui dice che è soltanto grazie alla sua infermità che è diventato quello che è diventato. Perché, data la sua infermità, lui ha potuto concentrarsi con la mente, perché aveva solo la mente a disposizione. Vedete che qui salta completamente in aria, men sano in corpo sano, salta completamente in aria, perché qui abbiamo proprio la volizione. Qui abbiamo un corpo estremamente malato, muove solo due dita, non può parlare, non può niente, le devono imboccare, devono farlo, dice, ho detto una lezione di amore, di carità, le sue lezioni all'università che sono una meraviglia, perché tutti gli allievi, eccetera, quanto si danno a fare attorno a lui, perché gli devono soffiare il naso, gli devono pulire la bocca, tutto, e vedere quella dedizione, dice, è stupendo, e lui però lui non crede in Dio. Lui non crede, non gli ha fatto rivolgere, non crede in Dio, non crede in Dio, mi capisci? Ora, lui che dice è grazie alla sua infermità, quindi al suo stato di deficienza, diciamo così, che ha potuto dedicarsi totalmente, puramente, mi capisci? A questi argomenti qui e quindi arrivare a quella profondità, e ci fa capire una lezione stupenda che Dio ci dà. Una lezione stupenda. Il che vuol dire che noi siamo superficiali solo perché siamo distratti da tante cose, non abbiamo la possibilità, hai capito, di... Hai capito? Ora, l'opera del figlio è lì. Ecco l'opera del figlio, mi spiego? Il figlio ci prende così come siamo. E a poco a volta dice, senti, non preoccuparti di mangiare, non preoccuparti di vestire, non preoccuparti del figlio, non preoccuparti del giudizio degli altri, non preoccuparti nemmeno dei poveri, cioè, non preoccuparti di... Cerca una cosa sola necessaria, tutto concentrato, a poco a volta ti libera, ma lui lo può perché lui ha le ragioni di Dio, è uno che mi parla, mi cavano le ragioni di Dio, mi può liberare, tu dici no, dico, ma io senza questo muoio, e lui dice no, senza quello che non muoio perché io sono Dio, e ti libera, ecco, da tutto questo, perché noi siamo dipendenti da tante cose, quella dipendenza da tante cose mi rende impossibile, cioè, perché io mi dedico magari a una cosa, ma adesso ho la pentola che mi bolle sul fuoco, adesso ho l'altro che mi viene a chiamare, cioè, e non posso, mi capisci? E lui mi libera tutto, mi autorizza a lasciare tutto, padre, madre, sorelle, spose, la mia stessa vita, il mio stesso pensiero della vita, a lasciare tutto, dedico questo. E lì arriviamo, hai capito? Ecco, lì forma in noi il puro pensiero del padre. Lui, perché lui è il pensiero del padre, non può formarlo, hai capito? Un altro non può formarlo, nessun uomo mi può formare, perché nessun uomo è il pensiero del padre, soltanto il figlio, che è un ingegnere, può formare il pensiero del padre. Forma il pensiero del padre. Ecco che qui arriva adesso la trasparenza, arriva la comunicazione. Questa è l'opera del figlio, mi hai capito? Ci siamo lì, quindi abbiamo l'opera del padre, mi hai capito? Che mi affido al padre se interessa. Lui forma in me questa capacità, quando si è formata questa capacità e siamo nella possibilità, perché solo del padre si rivela il suo pensiero puro, lì adesso mi affido al padre perché c'è la conoscenza. Ci siamo? Sì. Vabbè, si va.
Sempre quelli che tu mi hai dato. Sono quelli che attratti dal padre, sono attratti dal padre perché vogliono conoscerlo.
Sì.
E quindi forma in loro questa unità di pensiero, in sostanza.
Tra coloro che erano del mondo e che poi dopo non sono più del mondo, sì. E sono del figlio.
Sì,
infatti,
sì.
Ma figlio. Dina? Pinuccia?
Sì, è importante questa opera di affidamento che il padre fa di noi al figlio, cioè se siamo tratti dal padre. E come ci affida lui perché ci dia certe lezioni, no? Per poi ingressare all'università, diciamo, per arrivare alla conoscenza. La conoscenza è opera specifica del padre, e la preparazione alla conoscenza è opera specifica del figlio.
Conoscere vuol dire avere in se stesso il principio. Il principio è il padre, perché il padre è anche il principio del figlio, quindi soltanto condotti al principio noi possiamo, altrimenti siamo sempre sul sentito dire, mi capisci?
Sì.
Quindi non è la perfetta conoscenza. La perfetta conoscenza è soltanto quando arrivi al principio, e puoi attingere personalmente,
sì.
Personalmente puoi attingere dal principio, capisci?
Sì. Quindi il pensiero puro di cui parlavo prima, e mi sono accorta che non era quella la domanda che volevo fare, ma si è scappato in fretta, ho potuto correre. Cioè il pensiero puro è solo la condizione, è la condizione per arrivare alla conoscenza, ma non è la condizione
solo
per
il pensiero puro conosce.
Non è la condizione per essere affidato al padre, ma è la condizione per conoscere il padre.
Ma tu non puoi conoscere se non sei affidata.
Sì, appunto.
Ma
però,
sei passissimo.
No, perché prima avevo chiesto, fatto questa domanda. Pensavo che essere affidati al padre avvenisse solo quando siamo arrivati, quando il figlio ci ha fatto il pensiero puro del padre. E invece il pensiero puro del padre, padre è condizione per conoscere il padre.
Sta bravo, sei tanto pasticcione.
Dove c'è differenza, dove no? Tra
sta bravo, dove c'è silenzio. Bravo, come c'è silenzio, bravo.
È la stessa cosa.
Non lo so.
Ne parliamo dopo.
Nina?
Il Cristo se ne va quando noi siamo diventati puro pensiero del padre.
Ma c'è ancora la morte in mezzo.
Eh?
C'è ancora la morte in mezzo. Ce lo dice questo prima che lui muore, prima che noi capiamo la
morte. Sta brava, Pinuccia.
E questo è il mio interrogativo.
Sta brava, Pinuccia.
Sì, calma, lui se ne va, volevo dire questo. Lui se ne va nel momento in cui noi possiamo, rientrando in noi stessi, trovare il pensiero di Dio in noi. Perché se no saremmo seduti per terra.
Nella cena.
Eh?
Nella cena. Sulla cena.
Sulla cena.
Frank.
Non so, sei d'accordo?
No, non sono tanto d'accordo, però è.
Allora dirmi.
No, cioè, lui se ne va anche quando noi non siamo preparati. Cioè, non è che siamo condizionati. Allora lui se ne andrà solo quando io sono preparato. Lui se ne va anche se
vorrà, per cui. Mi riferivo a
non mi
io
fare.
Prego per loro.
Sì, certo.
Non,
però non è condizionato dalla creatura, capisci? Cioè, lui se ne va anche se io non sono preparato. Per cui, capito? Ecco, c'è una responsabilità da parte del creatore.
È questa, che c'è un guardare dal punto di vista del padre, per fede, ma soltanto mentre il figlio mi parla.
E lui parla sempre dal punto di vista del padre.
Dal punto di vista. Però quello, tutta l'opera che abbiamo visto che il figlio fa quando il padre, noi siamo dati al padre, al figlio, è fatta per portarci a guardare dal punto di vista, ma direttamente alla
direttamente gente, come lui direttamente come si capisce, non c'è per cui fa una cosa sola, sì. forma in noi una cosa sola, mi capisci?
Sì,
con quello che il figlio è
che, diciamo,
certo, Maria
portato di camminare fin
tanto, si capisce, altrimenti ecco il rischio, si capisce, per cui il tempo passa, capisci? La grazia passa, non te fine.
Lo spirito e Dio sopravvalgono ogni cosa, e ogni cosa rientra nella purezza e nell'unità del
Padre. Sì, perché ogni cosa è segno dello spirito, quindi evidentemente lo spirito è superiore, capite? Che tutte le cose sono segni, ma lo spirito è al di sopra delle acque.
L'importante è entrare nell'ascensore con Cristo.
Sì.
L'ascensore viene dall'ascensore.
Ma è lui che fa entrare, lui stesso l'ascensore.
Ah. Questo viene per insegnarci l'unità.
Tanti auguri, fatti fare Franco, perché Franco domani sono Francesco. Sandro.
La preghiera è. C'è una preghiera in terra e una preghiera in cielo.
Va bene.
E c'è tutta la Trinità che prega.
Sì, certo, poi fai i salti mortali. Marisa.
questo perché sono tuoi, cioè questa forza attrattiva del Padre che è la nostra speranza e fonte della nostra fede.
E anche il nostro tormento, anche il tormento, perché noi subiamo questa attrazione.
Giovanni. Ma restare tanto con le parole del Cristo, perché...
Certo, bisogna applicarsi tanto, perché siete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole, quindi la caratteristica della vita, bisogna restare nelle sue parole.
E prego per loro perché
certo, basta. Certo.
Siamo chiamati a vivere la partenza di Dio.
Sì. Cristo.
Avere un solo pensiero.
Sì. Sì, va.
Il Cristo che ci conduce, se siamo partiti da
qui. È solo lui. Si capisce, Dio ci fa e il Cristo ci conduce.
Rosanna, siamo chiamati proprio a unificare.
Sì.
Partire da tutto.
Chi come non raccoglie, disperde.
Sì. La conoscenza avviene solo nell'unità di pensiero.
Sì.
E in unità si trova la serenità.
Ah, beh, certo. Sì. Ah, no, senza me non fate niente. Spinuccia.
Il Signore mi ha risolto il problema.
Ringrazio il Signore.
In questi termini lo metto così per una verifica, eventualmente sì.
Ah, come? Guardati bene. Il Signore non è il problema, io vorrei come. Vuoi verificare quello che dice il Signore? Stai fresca.
Posso essere stata sorda. Ah, non avrei capito bene.
Bene, per carità, se il Signore risolve questo,
questo può. Tanti. La volete sapere o no? Questa...
Sì. Stai attento volete... che te la porterò via.
Ma cosa c'è?
È meglio che te la tenga. Se il Signore te la risolve, tienilo lì, segreto, nascosto. Tutto
ma è bella, bella risposta. È molto bella.
Sì, ma tienilo nascosto.
Ma senti, è pensiero o cos'è?
È una luce che Dio mi ha dato.
Certo.
E mi ha risolto l'interrogativo che ho fatto prima.
Ma tienilo segreto, nascosto.
E quindi anche l'intervento mio che ho fatto con Nino.
Dillo, dai.
Mi ha detto di tenerlo nascosto, ubbidisco.
Ecco, ah, bravo, ora dove ti sei?
Appendice. Negli incontri di sabato 3 ottobre, lunedì 5 ottobre, mercoledì 7 ottobre 92, negli incontri cena con Domenico si è trattato l'argomento dell'affidamento. Si è trattato il tema dell'affidamento. Gesù ci affida al Padre quando abbiamo sottomesso tutto al pensiero di Dio, a Lui stesso. Cioè, Lui ci ricollega dalle nostre dispersioni continuamente al principio. Noi non sappiamo restare nel principio. Quando abbiamo sottomesso tutto al pensiero del principio, allora Egli ci affida al principio stesso, al Padre. Perché vuol dire che abbiamo la possibilità di restare con il Padre. Egli ci annuncia questo affidamento prima di morire. È un annuncio, però prima dobbiamo morire a noi stessi e sottomettere tutto, altrimenti non possiamo essere affidati al Padre. L'affidamento al Padre avviene con l'ascensione, perché prima dell'ascensione Cristo è ancora presente ogni tanto visibilmente con i suoi apostoli. L'affidamento al Padre è la condizione perché il Padre si riveli, perché è il Padre stesso che rivela se stesso. Questa conoscenza che il Padre dà di sé è una conoscenza intellettuale, ancora sempre nel piano della fede, perché il Padre si rivela come principio. Principio generante il Figlio stesso. Infatti la seconda rivelazione è quella della generazione del Figlio dal Padre. Anche questa è una conoscenza intellettuale, sempre sul piano della fede. La conoscenza del Padre e del Figlio, conoscenza intellettuale sul piano della fede, è la condizione per ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi condurrà a vedere la verità in tutto. E la prima verità che lo Spirito Santo ci porta a vedere è la conoscenza del Padre per ciò che è in sé, prima che il mondo fosse, e così pure la conoscenza del Figlio prima che il mondo fosse. Sabato 10 ottobre 1992, presso casa di preghiera. Sabato 10 ottobre 1992, presso casa di preghiera.
Versetto 9. Dobbiamo ancora fare l'ultima parte. Perché ti appartengono? Spieghiamoci sul perché. Nino, perché? Non possiamo fermarci sul perché? Ah, beh. Perché? Il perché non l'ha fatto, no?
No.
Allora,
Sì, perché sono tuoi.
No, perché?
Allora dimmelo tu.
No, no, ci mancherebbe altro.
No, 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 no. Sul Nevai, perché qui liberista.
Dice, è esplicativo questo perché. Prima dice, io prego solo per quelli che ti appartengono.
Per quelli che tu mi hai dato, dice, perché tu mi hai dato perché.
Ma quello adesso lo leggo. Non prego per essi, cioè non prega per quelli che non gli appartengono, ma per quelli che mi hai dato. Perché? Ma qui non è
perché solo... Perché? Come fa a sorgere questo perché? Che cosa significa? Ogni parola
sì.
Significa qualche cosa. Dobbiamo arrivare sempre alla realtà che corrisponde alla parola. Perché una parola? Mi capisci? Ora, dobbiamo arrivare a quella realtà che corrisponde a questa parola. Cosa c'è dietro questo perché? Che realtà c'è?
La realtà è...
Perché il bambino in tutte le cose... Perché? Perché? Perché c'è questo? Cos'è che suscita questo perché?
Hai detto sulla macchina perché, che il bambino dice... Suscita il perché? Perché una cosa che non si sa e uno chiede perché.
Ma però perché chiede il perché?
Qui non
no,
è
interrogativo. No, sta...
Qui è spiegativo.
Si capisce, sta giustificando.
Ecco,
sta giustificando.
Perché abbiamo bisogno di giustificare una cosa.
Allora, perché abbiamo bisogno di giustificare?
Abbiamo bisogno di giustificare perché siamo... Abbiamo bisogno di trovare la giustificazione, non sia, l'uomo è inquieto.
Perché bisogna di trovare la giustificazione?
Perché dobbiamo trovare la sorgente, il principio delle cose, e dell'uomo, proprio dell'uomo, della...
Maria, Delfina.
Ma non è perché portiamo Dio con noi, abbiamo bisogno di sapere perché.
Beh, abbiamo bisogno di restare con Dio. E per restare con Dio abbiamo bisogno di vedere sempre la cosa da Dio. Quando una cosa non la vediamo da Dio... Noi chiediamo, evidentemente questo rivela che noi abbiamo un punto fisso in noi, volenti o nolenti, il punto fisso è Dio, è l'assoluto, e quando tu vedi, se tu non hai presente l'assoluto, l'infinito, e vedi una cosa che non è assoluto, non è finita, tu non chiedi perché, ma se tu l'hai presente, tu chiedi il perché, perché hai capito, hai bisogno di vederla nell'assoluto, giustamente, non sopporti le due cose, hai bisogno di unificare una cosa e l'altra, hai capito? Ora, hai bisogno quindi di vedere quello che non è finito, che non è infinito, hai bisogno di vederlo nell'infinito.
È lo scopo della creazione, basata tutto sul perché, no?
E tutta la creazione suscita in noi perché? Appunto perché la creazione non è Dio, e abbiamo presente Dio. Ora, se di fronte alla creazione noi sentiamo il bisogno di capire, è perché abbiamo presente Dio. Se non avessimo presente Dio non sentiremo il bisogno di capire, hai capito? Perché nasce dalla presenza di Dio. Il che vuol dire che è Dio che ci interroga. Se Dio non ci interrogasse, se Dio non ci interrogasse con la sua verità assoluto, infinito ed eterno, noi non ti interrogheremmo, capisci?
Sì, non c'è interesse.
Franco. No.
Ma non prega per il mondo perché noi Dio come figlio. È questo. Mentre
il mondo non può ricevere lo spirito di verità,
perché non ha...
non può riceverlo. Mi capisci? E allora non prega per il mondo, prega per coloro che possono ricevere lo spirito di verità.
Essere non sono tuoi, perché in ogni caso siamo tutti di Dio, sia il mondo sia...
Volenti o nolenti siamo però tutti
non,
di Dio.
Non sono ancora arrivati alla Pentecoste.
Però c'è una parte di noi, mi capisci? C'è una parte di noi che non appartiene a Dio. Cioè, se noi apparteniamo a ciò per cui viviamo, se noi non viviamo per Dio, lì non apparteniamo a Dio, mi capisci? Infatti Gesù a un certo momento, voi avete un altro padre, ora evidentemente tutti abbiamo un unico padre, però se lui dice voi avete un altro padre, evidentemente, hai capito, c'è una parte di noi, ecco, ed è ciò per cui dico, ciò per cui noi viviamo, ciò che noi amiamo, ciò che abbiamo messo prima di tutto, mi capisci? Noi finiamo di appartenere a ciò che ci attrae. Ecco, ciò che ci attrae, però noi apparteniamo e diventiamo figli di quello. È lì che si verifica a un certo momento che noi perdiamo Dio, perché noi diventiamo figli di un altro, uno diverso da Dio. Veniamo tutti da Dio, non tutti apparteniamo a Dio, mi capisci? Finiamo di appartenere a ciò per cui viviamo. Hai capito?
Quindi si è già di Dio anche prima ancora della Pentecoste, quando si punta già in quello.
Quando si punta su Dio, cioè quando si ha interesse per conoscere, se tu sei attratto, attratto tu già appartieni. Perché se sei attratto vuol dire che sei in movimento, se sei in movimento vuol dire che c'è qualcosa che, capisci, ti sta portando a sé. Quindi se tu sei attratto di già appartieni,
Non sei ancora giunto, ma già appartieni. Hai capito? Arriverai a... D'accordo? Marisa. Ma perché? Perché?
C'è un atto d'amore giustificato da quel perché.
Lo sta giustificando qui, sta giustificando.
Dico, io vedo in loro...
Dice, tu me li dai.
No. Vedo in loro l'operatore.
Cioè, il figlio in tutto vede, perché infatti lo giustificherà, appartengono a te. Ecco, come mai io, e sei tu che me li hai dati, ecco come tutti i rapporti, mi capisci? Noi diciamo, questo è mio perché l'ho comperato. Ecco, io esco, capisci, dal rapporto con Dio. Questo è mio perché l'ho comperato. Questo è io perché ho faticato per, esco, mi capisci? Ma dico, questo è mio perché Dio me l'ha dato, è rapporto con Dio, e quindi la cosa è diversa, capisci? Ma sembra una giustificazione, noi abbiamo bisogno di giustificare, perché abbiamo bisogno, soltanto giustificando noi restiamo con Dio, altrimenti perdiamo Dio. Cioè noi restiamo alla presenza di uno, in quanto riferiamo sempre tutte le cose all'uno, capito? Altrimenti noi perdiamo il contatto con Dio. Se io attribuisco le cose a qualcun altro o a me, io perdo il contatto con Dio. Creo la distanza, si crea distanza. Quindi si dice perché, per mantenere l'unione con, per mantenere la vicinanza, per restare vicini a. Perché ciò che noi non giustifichiamo, quello ci porta via. Capisci? Ecco la giustificare perché. Il bambino ha bisogno di restare presente a, e per restare presente a chiede sempre perché, per non perdere quella presenza che ha. Gli angeli dei bambini vedono sempre il volto del padre. Come lo vedono? Perché interrogano tutto. Perché? Ora, quel perché è il bisogno di restare con. Nasce dal bisogno di restare con una presenza. Capisci? Domani. Giovanna.
Quindi è un perché che giustifica, non è un perché di domanda. Per noi...
Ma il perché di domanda è perché ha bisogno di una giustificazione, mi capisci? Quindi c'è un perché che domanda perché ha bisogno di giustificazione. C'è una risposta, ti dà perché, lo dice perché, e io ti rispondo perché e giustifico, mi capisci? Quindi coincide, come se il punto in comune in te c'è il pensiero di Dio e il pensiero di Dio è anche in Dio e i due pensieri coincidono e ti danno la possibilità di passare, così anche i due perché, mi capisci? C'è il perché che nasce dalla nostra terra, si apre la terra e germi il Salvatore. Come si apre la terra? Perché? E si apre la terra. E dall'alto, dal cielo, scende la salvezza. Perché? Quindi la terra si apre in quanto punto interrogativo. Il cielo risponde a questo perché, hai capito? E allora si dà la grazia.
Il figlio ha sempre questo perché che giustifica.
Il figlio giustifica tutto nel principio. Guardate, io sono colui che parlo a voi il principio. Parlando il principio, cosa mi fa? Là dove non vedo il principio, perché? Lui mi dice il principio. Ecco la carcia del figlio, mi capisci?
Quindi per noi deve essere un perché che interroga.
Noi deve essere perché, cioè, perché la nostra terra si apre. Noi corriamo il rischio invece, ecco, noi corriamo il rischio di possedere. Questo mio, capisci, di possedere, passione di possesso, allora non interrogo più. Allora non interrogo più. Però, dominato dalla passione, dalla febbre di possedere, io non interrogo più. La mia terra si chiude, non si apre. Allora, non può ottenere la salvezza. È necessario che a un certo punto il Signore sblocchi, rompa questa conchiglia, mi capisci? Ecco, che si chiude attorno a questo è mio, al possesso, capisci? Ecco, e ti metta e ti apre il cielo. Dici perché, ecco. Per poco che noi pensiamo a Dio, nascono già dentro di noi infiniti perché. Se tu non pensi a Dio, non nasci di perché. Ma se tu pensi a Dio, per poco che tu pensi a Dio, già nasci di perché. È grazia di Dio. Il perché è grazia di Dio. Infatti tu, se non pensi a Dio, non senti il bisogno del perché. Hai capito? Quindi pensando a Dio ti viene fuori il perché. Quindi è grazia di Dio. Sandra.
Sì, perché prego?
Perché prego?
Perché? Perché sono tuo.
Sì, tu puoi, ecco, interrogare perché Dio
ti risponde,
ti fa capire perché preghi. Perché il pregare è l'elevazione della mente. Perché elevo la mente a Dio? Capisci? Perché ho bisogno, la sostanza proprio della vita dell'uomo è la preghiera, capisci? Sì. L'uomo vive in quanto prega, ma pregare non quando dice parole, in quanto eleva la mente a Dio, capisci? Per attingere l'acqua alla sorgente, capisci? Ecco. per restare con Dio. Noi abbiamo bisogno per restare con Dio, per non perdere Dio. Dio è quello che non possiamo ignorare, ma noi lo possiamo perdere. Noi lo possiamo perdere. Cioè noi possiamo accumulare sulla nostra anima tanto materiale, possiamo riempirci gli occhi di terra, mi capisci? A un certo punto non vediamo più le stelle, perché abbiamo gli occhi pieni di terra. Cosa succede? E già.
Sion. Solo il figlio di Dio può giustificare.
Solo il figlio di Dio giustifica, perché il figlio di Dio predica il principio. Solo colui che ha il principio ti può giustificare. Ti racconta delle storie. Così. Tu vedi la cosa giustificata in quanto la vedi nel principio e dal principio, mi capisci? Hai capito?
Ma siccome l'altra volta quando il Signore mi ha fatto dire questa preghiera, dice a noi, tu dici, questa la fa per loro, la preghiera, la fa per tutta coloro, loro, quelli che l'hanno seguito fino a quel punto. Per cui c'è un perché che possiamo, di cui possiamo chiedere noi la giustificazione, ma c'è un perché molto più profondo, che dovrebbe essere esplicativo per coloro che sono arrivati con Cristo fino su quel limite.
Sì, ma dico, il perché esplicativo è la risposta al perché interrogativo, capisci? È la risposta. È Dio che sta rispondendo alla tua preghiera. La tua preghiera profondamente è un perché. Elevazione della mente, quindi perché. Dio risponde alla tua preghiera. Quindi vuol dire Dio ti conosce, Dio risponde alla tua preghiera e dice perché esplicativo. E ti introduce nel regno della verità, ti introduce perché giustificando, capisci? Noi abbiamo bisogno di essere giustificati, quella cosa che in noi, ecco per cui c'è il peccato, quella cosa che in noi non riusciamo a giustificare in Dio e da Dio, quella ci tormenta, perché ci divide, quindi capisci, ci tormenta, la divisione è morte, e quindi crea in noi, noi siamo rimorsi, siamo come noi, comunque è, hai capito, una rottura, una frattura tra colui che portiamo in noi e quel qualche cosa che abbiamo detto, pensato, fatto, non secondo, per cui c'è una rottura con colui che abbiamo presente, capisci? Non c'è più armonia, non c'è sintonia, dove non c'è armonia, le cose non passano e tu ti senti solo. Allora lì, ecco, deriva la solitudine, capisci? Che ogni uomo sperimenta. La solitudine, l'incomunicabilità, come mai c'è incomunicabilità? Capisci? C'è rottura di sintonia, non comunica più, non sei sulla stessa lunghezza d'onda.
C'è da capire che differenza c'è su questo perché tra colui, tra coloro che sono nel mondo, nel senso che non hanno seguito Cristo fino a quel punto, anche se sta seguendo Cristo, e coloro che invece l'hanno seguito e che lì appunto li sta preparando per...
Ma coloro che non hanno seguito Cristo non interrogano. E se sono religiosi, chiedono a Dio di essere aiutati a conseguire i loro fini, il possesso. Allora non interessa proprio niente il perché. Tu vai in negozio, non ti interessa la proprietaria o il proprietario che abbia mal di pancia o mal di stomaco, non ti interessa. Ti interessa che ti dia l'articolo di cui tu hai bisogno, hai capito? Quindi vedi cosa? Quindi tu perdi, ecco, il rapporto con la persona. Ora quello che veramente dà vita all'uomo e dà tutto all'uomo è il rapporto con la persona, è mica l'articolo, non sono i beni. Noi abbiamo fondato tutto, il nostro errore fondamentale proprio nell'Occidente è tutto l'errore lì, noi abbiamo fondato tutto sul prodotto, sull'economia, eccetera, dicendo più o cose, più no, guarda che quello che ti distrugge e ti impedisce di gioire delle cose è il rapporto con le persone, è quello che ti distrugge tutto ed è anche quello che ti dà vita. Quindi il vero valore è la persona, quindi non è possibile le cose. Infatti il Signore dice, se uno contende con te quell'abito, dagli anche soprabito. Cioè, hai capito? Perché le cose sono inferiori, mantieni il rapporto con la persona, quello è essenziale. Che poi segni il rapporto con Dio, quello è essenziale. Quindi mantieni il rapporto con Dio. Perché lì è la tua vita. La vita non viene dalle cose che si posseggono. Chiarissimo, la vita non viene dalle cose che si posseggono. Capisci? Sì. Pinuccia.
Sì, ricordo sabato scorso che su questo versetto noi abbiamo posto molti perché, proprio da queste parole di Gesù, perché Gesù dice per essi che io prego, non prego per il mondo, ma per quelli che tu hai dato a me. Ecco, ricordo che aveva suscitato interrogativi, come mai...
Ma se ti riprende Dio tutto ti suscita interrogativo, tutto, perché è Dio, attraverso tutto ti convoglia sempre, tutto è opera di Dio per convogliarti alla sua presenza, cioè per darti la possibilità di restare con Lui.
E allora lui, prima di passare ad altro, sa di aver suscitato in noi il perché, spiega e dice perché, perché prego, non prego per il mondo, perché quello è stato un interrogativo, qualcuno te l'ha chiesto, perché non prega per il mondo e perché prega solo per quelli che tu mi hai dato, e cosa vuol dire quello che tu mi hai dato, ecco, tutti questi perché così.
Certo.
E lui gli risponde adesso perché, 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 perché ti appartengo.
Nino, ti
perché sono
ti.
No, sono tu.
No, perché ti. Ma quindi dice perché ti. Ti è bello se vuoi. Perché ti.
È bellissimo.
Perché ti. Ti.
Ti. Ma non c'è il ti, sono tuoi.
Qui io ti. Se preferisci parlare di sono, parla di sono.
È più difficile.
Beh, uno è quello che vuole raggiungere e il, è determinato, diciamo, dal motivo per cui vive. Quindi se io sono di Dio è perché vivo per Dio.
Cioè solo se vivi per Dio tu sei di Dio?
Evidentemente c'è una reciprocità.
Ognuno di noi appartiene a ciò per cui vive, sì. Quindi se io vivo per mangiare io appartengo al mangiare. Se io vivo per i buoi, io appartengo ai buoi.
E chi è che mi fa di Dio? E l'interesse reciproco principale per Dio. Cioè, al di sopra di ogni altro interesse. Questo mi fa di Dio. Altrimenti mi illudo magari di essere di Dio. E ho tanti interessi, disperso, non raccolgo tutto in Dio, chi non con me non raccoglie, disperde. La dispersione e confusione.
Certo. E allora arriviamo quel T, forza Franca, T.
Non prendo il sonno.
No, parlo di T.
Cioè, Gesù eleva la mente a Dio, perché...
Gesù è Dio.
Come?
Gesù è Dio.
Gesù è Dio, però prega per noi, tutto quello che fa per noi è vero.
Sì, ma qui sta dicendo T.
Io devo vederlo nell'insieme.
No, no, niente insieme, T.
Una tesserina del mosaico.
Niente tesserina, quella non è una tesserina, qui è tutto.
Io devo vederlo.
Qui è tutto.
Nel disegno.
No, niente, tutto, qui è tutto. Nel T c'è tutto.
Cioè, ecco, T oppure sono e questo Dio. T vuol dire a te, appartenenza.
A te, a te. Allora, e quel a te.
A te.
Vuol dire quel a te? Cosa vuol dire quel te?
Te che sono tuoi, che appartengono a te, è una persona a te.
È una persona, quindi lui ha presente.
Lui è presente.
Ha presente la persona.
Ecco, sì, non il prodotto, come dicevi prima. Lui è presente la persona.
Ha presente la persona.
Il padre da ora riceve l'essere, lui
è. Quindi vuol dire che lui è presente la persona, ecco l'importanza. Quel te è una persona, il te è una persona. Un tu. Ora, ho detto molte volte che tutta la tragedia umana deriva dal fatto che noi, anziché dire tu, noi diciamo io. Il che vuol dire che dicendo io non ho più presente la persona. Invece qui noi vediamo il figlio che riferisce tutte le cose al padre, perché ha presente il padre. Non parla di sé, ha presente il padre, riferisce tutte le cose al padre. Hai capito? Dico, e lì ci rivela la soluzione dello stesso problema della nostra vita, dico, perché tutte le tragedie, il dramma della nostra vita sta nel fatto che noi perdiamo il contatto con la persona.
Sì.
E come lo perdiamo il contatto? Perché dico io.
Ecco, e dire che la persona è sostenuta e sta su solo dal tu di Dio.
Cioè io sono sostenuto soltanto in quanto, capisci, dico. Ho presente la persona. Ora, come ho presente la persona? In quanto dico tu. E riferisco le cose a lui, non riferisco le cose a me, perché se riferisco le cose a me io perdo, non posso contemporaneamente aver presente due persone, perché la persona è un centro di attribuzione, io non posso attribuire due cose contemporaneamente a due centri diversi, quindi o attribuisco tutto uno o attribuisco tutto l'altro, solo che se attribuisco a uno appartengo a quest'uno, se appartengo all'altro, ora se riferisco le cose a me, io ho presente me, riferisco quindi le cose a me, perdo l'altro. E si crea un abisso, si crea un abisso. A un certo momento io vorrei magari pensare a Dio, non riesco più, non posso più. Tutti quei rapporti che io ho determinato con un'altra persona, quell'altra persona adesso, quei rapporti lì, mi impediscono nel modo più assoluto, hai capito, di pensare a Dio, di restare con Dio, perché dico la più grande grazia che noi abbiamo è quella di poter pensare a Dio. A un certo momento noi perdiamo questa capacità di restare a Dio. Non possiamo più pensare a Dio.
Quindi si capisce perché il figlio prega il padre, Perché si capisce perché il figlio quello che c'è adesso dopo questa spiegazione che fa.
Perché lui glorifica il padre, perché vuol dire che riferisce tutte le cose al padre, perché la condizione è così facendo, lui insegna a noi come si resta con Dio, come si resta. Perché si resta con Dio soltanto in quanto riferiamo tutte le cose, tutto a Lui, tutto, anche la morte, anche le disgrazie, anche i mali, tutto lo riferiamo a Lui. Capito? Allora non c'è nessun male che ti possa distogliere da Lui. Allora diciamo, il vero male è quello di non riferire le cose a Lui.
Il vero peccato.
Eh sì, perché è quello che proprio ti porta via. Il vero peccato è essere portati via. Quando tu sei portata via, a quel punto fisso di riferimento che è l'assoluto, tu sei balia di tutti i venti che si scatenano attorno a te. Defino.
Ma chi sarebbe l'essere al quale noi rivolgiamo tutti perché?
Se le rivolgiamo, perché tu è una persona... Capisci? E noi possiamo riferire le cose a persone diverse, posso riferire a Dio, posso riferire non so, ad un altro, posso riferire a me. Infatti abbiamo io, tu, egli, il centro è tu, capisci? Dobbiamo riferire tutto quello. Capito? Noi possiamo fare noi, voi, e allora facciamo la società, noi, voi, essi, plurale, capisci? Consideriamo tutta massa e alta. Cioè, e siamo un andare lontanissimi da Dio e perdere Dio. Col Dio il rapporto è unicamente il tu, e il tu va predicato di sopra di tutto. E deve essere la prima persona, condizione per poter restare. Noi facciamo tutti i problemi, difficoltà a restare, noi facciamo problemi di volontà, tutt'altro. Tu puoi restare soltanto in quanto riferisci tutte le cose a, capisci, Franco? Mara. Marisa.
Sono dativo.
Dativo.
So.
Dativo
a te,
quindi noi diciamo questo tuo o ti, no? A qualcuno, o lo diciamo a Dio o lo diciamo ad altri, perché...
ad altri oppure a noi stessi,
oppure a noi stessi,
vantiamo i nostri diritti, vantiamo i nostri diritti.
Solo se
dativo vuol dire dare, dare a, capisci? Che vuol dire che noi possiamo attribuire, dare a. Possiamo dare a Dio e possiamo non dare a Dio. Non puoi dare a Dio se non per grazia di Dio. È soltanto Dio che dà a noi la possibilità di riferire le cose a Lui. Ma dobbiamo averlo presente. Se non abbiamo presente, se non teniamo presente l'elevazione della mente, non possiamo dare cose. Noi diamo le cose a ciò che noi abbiamo presente. Attribuiamo le cose, capisci? Ma anche il tempo fa freddo, cioè noi troviamo le cose, fa freddo per questo motivo qui, così, così, è venuta quella corrente, fa freddo, attribuiamo sempre, abbiamo sempre bisogno di riferire, di attribuire, capisci? Le cose. Se teniamo presente Dio invece, ti crea dei problemi molti, perché ti crea un'infinità di perché, perché lui è superiore, di infinito, però, hai capito, ti dà la vita, eh? La vita.
Sì, sì.
E lui ti dice non avere altro Dio, cioè non avere altro punto di riferimento all'infuori. Quindi ti impegna a restare con lui, eh? No. Santa.
Pensavo che in effetti tutto il mondo è preghiera, cioè
tutti pregano, tutti.
È l'interrogativo, quindi tutto è interrogativo.
Tutto interrogativo.
Quindi,
tutti.
Però solo il figlio di Dio rivolge a te, cioè a Dio. La sua preghiera.
Sì, ma profondamente, tu vai a Parigi, tutta questa massa, dice, ma è tutta massa che prega, non lo sa,
sì, sì.
Ma tutto prega, tutto il mondo prega, capisci? Perché tutto il mondo ha bisogno, capisci? Il mondo soffre, geme, soffre, mi capisci? Perché non tocca niente, bisogna toccare qualcosa dell'assoluto, dell'infinito, dell'eterno, bisogna toccare qualcosa di Dio. Qui questa è la preghiera, capisci? Che soffre, è ferita, aperta, sangue, capisci? Sangue sparso, capisci? Ma è preghiera, eh? Che si compone con il sangue sparso del Cristo.
A queste parole Cristo le dice per portarci a fidarci a questo T, questo T che
lui
ha preso,
lo fa per noi, quindi insegna a noi a cercare sempre la giustificazione, il perché, eccetera, sempre la presenza del Padre, perché tutto viene dal Padre, tutto ritorna al Padre, tutto appartiene al Padre, lui è il creatore, quindi ogni cosa, quindi non separare quel che Dio ha unito a sé, tutto è di Dio, da Dio. Hai capito? C'è una questione, di chi è quel volto lì? Quel volto lì di Cesare? Beh, dallo a Cesare. Ma chi è il volto che tu porti dentro di te?
il volto che vuol dire la passione assoluta, mi capisce la passione infinita, è il volto di Dio, e allora dallo a Dio. Capito? Zina? Pinuccio.
Quindi noi abbiamo presente sempre il tu, perché siamo fatti in coppia con Dio, però possiamo anche non averlo preso, cioè noi siamo fatti con Dio.
Dio c'è fatti, però, noi apparteniamo a, per cui hai detto di che... chi è questo volto e questa scrittura, di chi è l'immagine e la scrittura che tu porti dentro di te, l'immagine e la scrittura che porti dentro di Dio, è di Dio, lui ti ha creato, lui ti ha fatto, quindi l'immagine, la scrittura che tu porti dentro di te è di Dio, dallo a Dio, dallo a Dio. Se tu lo dai ad altro, tu offendi Dio e perdi il rapporto con Dio.
Cioè noi costituzionalmente, come altre volte hai detto, siamo fatti di Dio. Però noi...
siamo fatti dal presente di Dio. Infatti il volto che portiamo in noi, la scrittura che portiamo in noi è di Dio. E c'è qualcuno che possa contestare che non è di Dio, vogliamo vederle. Perché chi mi contesta mi deve dire che il volto che porto dentro di me, che ogni creatura porta dentro di sé, che la scrittura che ognuno porta dentro di sé è di un altro, me lo giustifichi. Ma se non lo giustifica, è in torto, eh? Me lo devi giustificare.
Sì, noi possiamo non esserne consapevoli, ecco, così. Allora usciamo da questo dialogo.
Certamente no? Tu sai che non sei tu che ti sei fatta, certamente tu sai che non sono gli altri che ti hanno fatto. Tu sei, è certissimo questo. Quindi sei tenuta a riportare le cose a quello che ti ha fatto.
Quindi questo dialogo, no?
Ecco. Per cui dico, il volto, la scrittura che tu porti dentro di te, che costituisce te, che costituisce te, la tua stessa carne, appartiene a Dio. Appartengono. Nino? Ti appartengono. Appartenendo.
Si appartiene praticamente lo stesso di quello. Si appartiene a ciò che rappresenta il nostro interesse, ciò per cui viviamo.
Questa è un'appartenenza che ti strazia, perché se questa appartenenza non è determinata dall'interesse per Dio, tu crei dentro di te uno strazio, perché in realtà tu appartieni a Dio. Finisci di appartenere ad un altro, e quello, hai capito?
È la sorgente di ogni malessere.
È la sorgente di ogni malessere, capisci? Lì, adesso arriviamo, capisci, alla psicanalisi e ancora altro. Perché tutta tragedia che l'uomo, che tormenta l'uomo, che crea angoscia, capisci, disperazione, eccetera, è questa frattura, capisci? È tutto, insanabile.
È tutta l'espressione del nostro io.
Perché noi siamo di Dio, volenti o nolenti siamo di Dio, perché è Lui che ci ha creati. Quindi noi siamo di Dio e noi finiamo di essere di altri e c'è uno strazio infinito, mi capisci? Voi ti parlate del demonio, e che strazio, capisci? È uno strazio che va all'infinito, Perché non potrai mai giustificarlo tanto, capisci? Franco.
Perché si è detto Gesù prega solo per quelli che l'hanno seguito nel proprio cammino, che sono di Dio. Ma adesso un momento fa hai detto tutto è di Dio, chi può tutto appartiene a Dio. In fondo Gesù prega per tutti.
No, Gesù. L'ha detto qui, no? Noi non possiamo travisare le parole. Scusa, intanto può non farti piacere. Lui dice: io non prego per il mondo. Restiamo nelle cose che ha detto. Non dobbiamo muoverci, capisci? Non dobbiamo prendere le parole che piacciono a noi, dobbiamo restare nelle parole che dice lui, perché sono le sue parole che ci salgono, non sono le parole che piacciono a te.
Ma perché hai detto un momento?
Ma è Dalia come ho detto. Io non sento niente.
Allora vado avanti.
Vai avanti, ma... se puoi.
No, non posso andare avanti.
E allora sta ferma.
Ti appartengo, e quindi Gesù eleva la mente al Padre per coloro che non sono del mondo
perché erano tuoi, tu li hai dati a me, sono miei adesso, sono del figlio, tu li hai dati a me, non sono più del mondo, io non sono del mondo, lui non è del mondo,
sì.
Allora quindi non prega per il mondo, prega per coloro che sono attratti da questa meraviglia infinita, dalla conoscenza di Dio, e chi è attratto dalla conoscenza di Dio scappa dal mondo. Non appartiene più al mondo, perché ognuno appartiene al suo equilibrio.
Quindi Gesù prega il Padre, si rivolge al Padre, però fa per noi, perché il Padre sa che a chi gli appartengono, che sono i suoi, che ha affidato il figlio, che ora il figlio sta preparando per affidarli al Padre. Lo fa per noi, perché lo fa per noi?
Lo fa non per noi, lo fa per coloro che sono partiti dal mondo, sono coloro, cioè... lo fa per coloro che hanno la fede di Abramo. Ho detto stamattina, la fede di Abramo. Abramo è il padre di tutti coloro che credono. Il che vuol dire? Che se tu hai una fede che non coincide con la fede di Abramo, tu non hai la fede, perché Abramo è il padre, ho detto il prototipo. Come Maria è il prototipo di coloro che concepiscono Dio, così Abramo è il prototipo di coloro che hanno la fede. La fede di Abramo è quella che ti fa partire dal tuo paese, dai tuoi familiari, dai tuoi parenti, dalla tua patria, cioè da tutto il tuo mondo, ti fa partire, per cui non appartieni più, vero? Per andare in quel luogo che ti segnala la parola di Dio. Sì. O la parola di Dio, il Cristo, coloro che partono alla parola, capito? Ecco, per cui gli individui vi condanneranno. Hanno creduto alla parola di Dio, mi capisci? Partono, credono di partire, partono, quindi non appartengono più al mondo, appartengono alla parola, al Cristo, a Cristo. A Cristo, ecco.
Ma adesso in questo momento Dio fa arrivare a noi questa parola. Che sì. Io non so se appartengono a te, se sono tra questi che hanno accettato, non lo so, però in quanto Dio mi fa arrivare la parola.
Se tu appartieni al mondo, tu queste parole qui non ti dicono assolutamente niente e non possono dire assolutamente niente, perché non prega per te. Soltanto se tu non appartieni al mondo, perché stai seguendo questo fascino, capisci, della parola di Dio, eccetera, quanta, allora qui puoi camminare perché si sta affidando al Padre.
In questo momento questa parola è una proposta, è anche una proposta, perché ogni cosa che arriva è una proposta, si è visto in questi giorni.
La proposta avviene per la fede, cioè quando tu non hai ancora incontrato la parola. Quindi quando tu sei Abramo con prima di incontrare la parola di Dio, la parola ti arriva lì, poi dopo la parola ti convoca, ti convoglia, capito? Tu stai seguendo questa parola, sei affascinata, sei attratta, capito?
Quindi
lui sta pregando per quelli che sono, capito? Non sono proposte. Maria, è finito.
Nel principio apparteniamo tutti a Dio in quanto siamo.
Sì, perché veniamo tutti da Dio. Però ci perdiamo lungo la strada,
ecco,
ci perdiamo lungo la strada,
dividerlo.
Ci perdiamo lungo la strada perché cominciamo a dividere le cose, capito? Io cammino per andare a una meta e poi lungo la strada cominciamo, oh com'è bello questo, come interessante quello, cioè, a un certo punto dimentico addirittura la meta per cui sono partito. Ecco, si finisce qua. Franco.
Mi hai dato perché sono tuo e sono in prestito al figlio. Sono del padre, però.
Sono del padre e il figlio li riporta al padre, li riceve dal padre e li riporta al padre. E dico, che scherzo.
Provvisoriamente.
Che scherzo. Perché questa provvisorietà? Perché questa provvisorietà? Per quale motivo?
Perché deve formare.
Cioè, erano già del padre. Erano già del padre. E perché adesso il padre gli dà al figlio? Affinché il figlio gli dia di nuovo al padre? Io ti do una caramella. Però te la do perché tu la dia a me. Ma dica, quello è uno scherzo, dico, se ti do la caramella perché tu te la mangi. No, io ti do la caramella perché tu non la dia di nuovo a me. E quello è uno scherzo, ti prendo in giro. Non ti lascio mangiare la caramella. Dico, perché? Perché?
Hai detto domenica.
Perché questi non sono capaci di pensare al padre.
Il figlio ha un compito importantissimo. È quello di formare nelle creature la capacità. La capacità di pensare al Padre, di ridurre la molteplicità di pensieri a un unico pensiero. Perché tanto quando la creatura è ridotta ad un unico pensiero, il pensiero di Dio, lì c'è la trasparenza, lì c'è la capacità di conoscere Dio. Prima no. Quello che rende noi incapaci è la molteplicità di interessi, di amori, di pensieri. Il figlio, che essendo unico pensiero del Padre, parlando a noi, hai capito? Comunica a noi l'unico pensiero del Padre, mi capisci? E comunicando forma in noi l'unico pensiero del Padre, cioè forma noi se stesso. La meraviglia è lì, perché dice il Padre dà la vita, ma anche il Figlio ha la possibilità di dare la vita. Il Figlio di Dio ha la possibilità di dare la vita, e come dà la vita? Ha la possibilità di formare negli altri se stesso. Ha capito? Ecco il compito del Figlio, perché altrimenti, siccome il Padre si rivela solo al Figlio, è solo il figlio che può formare in noi la capacità di conoscere Dio. Perché se lui non forma in noi se stesso, noi siamo tagliati fuori, non possiamo conoscere Dio. Capisci o no?
Sì,
perché solo il pensiero unico di Dio può conoscere Dio, può ricevere Dio.
Per pensare, se non si resta più desiderio.
Resti sogni, resta il campo dei sogni. Sogni, promesse, ma delusioni. Delusioni, non si realizza niente, non si realizza niente. Senza di me fate niente. Perché le realizzazioni avvengono nel figlio. Tutto è fatto nel figlio e tutto continua ad essere fatto nel figlio. Che vuol dire che se io non formo una cosa sola per grazia del figlio, una cosa sola col figlio, tutte le cose si realizzano indipendente, lontano da me, restano sogni. Io non constato la realizzazione, cioè non constato Dio. D'accordo? Mara. Maris. Grazie.
Quindi se è il figlio, se è il figlio, no, che forma in noi questo pensiero unico.
Il compito del figlio è quello di formare in noi il figlio, di formare in noi se stesso. Che vuol dire? Che vuol dire? Questo è meraviglioso, capisci? Dio ha la possibilità di formare in noi Dio, il figlio ha la possibilità di formare in noi se stesso, e con la possibilità di dare la vita, da formare in noi se stesso. Noi, privandoci del figlio, ci priviamo di questo, capisci? Ci priviamo di questo, della possibilità di conoscere Dio, perché Dio si rivela soltanto nel suo figlio. Sono il figlio, nessuno conosce il padre, sono il figlio, nessuno conosce il figlio, sono il padre. Chiuso.
Ma qui che dice ti appartengono, no? Si appartiene al padre, però c'è bisogno del figlio che ci faccia un pensiero unico. Si appartiene al padre, allora ancora...
Si appartiene al padre, ho detto, comunque, perché il padre è creatore. Sì, ho detto, tutto quello che portiamo in noi, tutto che portiamo in noi, mente, cuore, volontà, intelligenza, tempo, vita, tutto quanto, natura, cioè, tutto quanto, le creature, tutto quanto, tutto è di Dio. Perché lui è il creatore. Scherziamo. Noi non facciamo il filo d'erba. Quindi lui è il creatore, è lui che fa tutto. Quindi tutto è di suo. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Hai capito? La curva che tu fai, ho detto molte volte, stupidamente, dici che la curva è una realtà, mi capisci? Tu puoi non osservare la curva. Noi possiamo, hai capito, non osservare questa realtà. Noi possiamo dire io mi sono fatto da solo, le cose sono mie, i capelli sono miei, capisci, gli occhi sono miei, la bocca è mia, eccetera, la volontà è mia, il tempo è mio, eccetera. Hai capito? Ecco, noi possiamo fare questo. Le cose continuano ad essere di Dio, ma noi creiamo in noi questa frattura, questo doppio. C'è la parola di Dio che dice tutto è mio, c'è la mia parola che dice tutto è mio, e hai voglia. Hai voglia, ecco la grande complicazione.
Sì, però Dio il Padre ci dà il figlio quando noi abbiamo già, cioè siamo già attratti dal Padre.
Quando, sì, quando hai fatto la giustizia, perché per giustizia tu devi dire tutto è tuo, Signore.
Ecco.
È giusto che io riferisca le cose a te e non a me, che riferisca le cose a te e non ai miei sentimenti, non a quello che io sperimento, tocco e vedo. È giusto che la scienza io la cerchi presso di te. E non per quello che sperimento io, perché quello che sperimento io lo riferisco al mio io e dico la cosa è così perché io la tocco così, perché io la vedo così. Hai capito? Invece no, devo superare questo. E devo sempre riferire le cose a Dio. E dire la cosa è così perché Dio è così. Fidando che non arrivo a dire questo, io sono fuori. Sandra.
Cristo prega perché vede che tutto appartiene a Dio, cioè lui vede, lui
è preghiera, lui è preghiera. E quando noi preghiamo, non siamo noi che preghiamo, è lui che è preghiera in noi, mi capisci?
Ecco,
perché soltanto pregando resta con il Padre, e insegna a noi che soltanto pregando restiamo col Padre e viviamo. E viviamo, attenti, tutta la nostra giornata è buttata nell'immondizia, è come non avessimo vissuto, mi capisci? Non avessimo vissuto la giornata. Simone.
Ti appartengono, perché lui vede la sintonia in quelli per cui prega e il Padre, da cui viene, da chi appartengono.
Sì, sono attratti, no? Perché erano del mondo, tu li hai presi e li hai dati a me, portati via al mondo. Portati via al mondo e cioè, non sono più del mondo. Non prego quindi per il mondo, hai capito? Prego per quelli che ti appartengono, hai capito? Perché sono attratti da te, tu li hai presi, e così da te mezzo. Pinuccia.
Sì, adesso tutta la frase ha questa chiarezza, dice, prego solo per quelli che tu mi hai dato perché ti appartengono. Cioè se non ti appartenessero tu non me li avresti dati, no? Ecco, proprio perché sono attratti da
attratti.
Te.
Perché nota che... Lui dice non prego per il mondo, anche il mondo appartiene a Dio, appartiene al Padre,
sì,
anche il mondo appartiene al Padre, però vedi che a un certo si introduce in questo mondo che appartiene al Padre, qualche cosa, hai capito? C'è una parte di noi che appartiene al Padre, ma può non appartenere al Padre, hai capito? Scappi per la tangente, hai capito?
Cioè ci vuole la consapevolezza, uno deve voler appartenere a Dio, no? Cioè quello che...
No, sapendo che la realtà è quella, tu devi dire amen. Tu devi dire amen, è così, devi aderire, capisci, a questo.
Quello che è deve diventare il nostro dovere essere.
E si capisce, si capisce.
Quindi tutto è di Dio, allora devo voler che tutto sia di Dio.
Certo.
E allora il Padre mi affida al figlio.
Andiamo avanti al versetto 10.
È l'attrazione che ci fa appartenere, ecco, quello deve essere chiaro.
Sì, perché attrazione è movimento verso. Ora, quando tu sei in movimento verso, vuol dire che c'è qualche cosa che ti attrae, mi capisci? E se qualcosa ti attrae, tu appartieni a quello, quello che ti attrae. È una calamita, capisci? È il movente, tu appartieni al movente, capisci? Se in movimento, vuol dire che c'è un movente, mi capisci? E allora tu appartieni al movente. Il movente deve essere il padre.
A un certo punto uno non può, anche se lo volesse, come dicevi, non vuol più fare diversamente.
Certo.
Si deve arrivare lì.
Certo.
Era questo, solo perché hai detto che appartengono, cioè sei arrivato a quel punto lì che tu devi, dici l'amen, è proprio così, sei convinto, cioè è
tu non puoi dire amen se non sei stato convinto,
se non sei stato
no, convinto. Perché Dio ti presenta, però, ti presenta una realtà, ti convoca una realtà, la realtà è già con te. La realtà è già con te, però sei distratta e non dici amen. Allora, ascoltando Dio ti convoca a questa realtà, dice, ah, è vero, amen. Allora, detto amen, tu devi impegnarti adesso a guardare tutte le cose da quella realtà che lui ti ha fatto constatare.
Sì, ma questo amen è che è proprio vero, è così, è un amen per fede, perché è così, però io non conosco ancora questa realtà, perché la conoscerò poi quando mi sono impegnata, per grazia di Dio, perché non dipende dal mio impegno, per grazia di Dio devo impegnarmi tutto e sottomettere tutto a questo punto di vista, a questa realtà che, per cui Dio mi ha convinta, mi ha portata a dire amen, ma e poi di lì in avanti conoscerò che cos'è questa realtà proprio. E allora non è ancora quel punto lì che tu ti ha detto, anche se volessi non posso più tornare indietro, perché quello lì è quando si arriva alla prima volta. La meta, hai detto la meta, scusa.
Versetto 10. Tutto quello che vi è tu.